cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13.04 minuti, buona giornata a tutti, buon giovedì, queste cose di calcio come ogni giorno alle 13 in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolau e Manuel in regia quest'oggi.
Sì. Quindi... E saluto subito Manuel, se mi puoi rimandare il jingle, non la Juve a colori ma la Juve in bianco nero dopo quella che abbiamo visto ieri sera, un po' bianca e un po' nera. Cosa salviamo, cara Chiara? Tu cosa salveresti? So che hai visto tutta la partita, ti ha entusiasmato i due tempi supplementari, speravi ce ne fossero quattro. Tu mi hai scritto a un certo punto, ma solo due?
Sì, perché cioè, no, diciamo le cose. Quando è iniziato il secondo, cioè quando ha fischiato la fine del primo tempo supplementare, io davo per scontato che è finita, la partita.
Vinto,
cioè ormai una delle due squadre ha segnato, che bisogno c'è? Cioè una volta non c'era il golden goal.
Una volta.
Ecco. Appunto. Ecco, piuttosto ripristiniamo il golden goal, capisci? Cioè il primo che
segna
dopo...
non piace.
Allora,
è antisportivo.
A chi devo scrivere? Al Coni, a Gravina, a chi devo scrivere?
No, non secondo a Bosco.
Me, allora già io sapete, no, che per me partita di calcio potrebbe durare anche quel cicinino in meno, no? Abbiamo detto 60-70 minuti.
Sì, un tempo
se poi
solo
mi
da
metti anche i supplementari e poi mi metti i rigori. Ma non si può fare che nelle partite a eliminazione diretta, finita la partita, i 90 minuti, che già mi sembra siano sufficienti, si passi direttamente ai rigori? Ma cioè, per forza, perché bisogna fare i supplementari?
Perché farne solo due invece?
Perché bisogna costringere la gente a star sveglia quando ha sonno?
Vai a dormire, perché c'è gente
non
allo stadio che lavora.
Se poi vedi che le connessioni, che le sintonie dopo le 11 sono calate, perché la gente poi alle 7 del mattino si sveglia perché deve andare a lavorare, capisci?
Sì, dopo le 11
posso promuovere una mozione?
Secondo te quel ragazzo lì in regia dopo le 11 stacca la partita, al di là che è gobbissimo, per andare a dormire, c'ha le occhiaie, a quell'ora iniziano i programmi, quelli di intrattenimento.
Ma quelli della notte a me non interessa, lui... tipo Cincin con Umberto Smaila, le repliche.
Ma no, sono finiti quei programmi.
Le repliche
lì,
su YouTube si trovano intere, vedo un'ora e 40 di Cincin, cioè proprio una roba
sono dei
da farsi
anche,
venire.
Ci sono dei Cincini anche un po' più hot, di quelli che immagino.
Lo so, quelle ormai sono favolette per bambini rispetto al giorno d'oggi, il programma di Smaila. Comunque,
assolutamente.
Comunque, per me, quando è finita il primo tempo, ho detto, beh, adesso sarà finito. Invece no, ho sentito il corista, adesso due minuti di pausa e poi si va avanti col secondo. Basta, e non ne potevo più.
No, non sono d'accordo con te.
Ma anche mi sono svegliata col mal di testa, perché sono stata troppo con gli occhi aperti ieri sera per guardare la partita.
Allora,
e
visto che
ti Dragusin...
mal di... Ecco, vedi che la tua aspirina c'è sempre, in questi racconti.
Guarda, quando al 97esimo...
si è toccato il codino.
Ha preso il pallone e l'ha asciugato. Eccolo. E l'ha asciugato dal sudore con la maglia. Ah, quello è stato un momento di altissimo calcio.
Giuro.
Invece, sai che Danilo è stato chiamato, è stato convocato dalla nazionale dell'Ital Volley.
Perché?
Hai visto che ha fatto un salto che neanche Zaitsev, quando deve andare in schiacciata col braccio
Vabbè,
alto.
Diciamo che potremmo finirla già qua, ma vogliamo raccontarvi, analizzare tatticamente, tecnicamente cosa ha funzionato, cosa meno. Certamente abbiamo un po' rischiato, al di là di una qualificazione o no, di allungare la partita. Purtroppo abbiamo visto anche queste partite di Coppa Italia come sono andate per le altre. C'è sempre qualcosa che si sconnette in casa Juve e questo penso che debba cominciare a dar fastidio anche all'allenatore. Spero che i giocatori, da ottimi professionisti, quelle mi auguro che siano, possano nel minor tempo possibile, speravo potesse già essere dimostrato ieri sera che era meglio, sarebbe stato meglio evitare i supplementari, impegnandosi in un momento in cui la Juventus, no, era già in vantaggio per 2-0. Avanti a fatica è un po' l'assunto dei titoli di quest'oggi nei confronti della Juventus. Avanti a fatica in Coppa Italia, aspettando la nostra avversaria, giocano oggi Sassuolo e Spal alle 17:30. Quindi, aspettando quello che sarà il nostro avversario, dobbiamo analizzare, lo faremo oggi in vostra compagnia, no, con delle pagelle che impostiamo con voi, lo facciamo con voi.
Sì,
quindi...
oggi le pagelle, non abbiamo un addetto alle pagelle, gli addetti siete
voi.
Quindi 340-5425-324, scrivete le pagelle di ieri. Potete scrivere per ogni calciatore o anche solo per chi vi è piaciuto di
uno
più.
Uno che
chi
vi è
meno.
Piaciuto e uno che non vi è piaciuto.
Ecco, meglio.
Così
allora...
facciamo la bilancia delle pagelle. La bilancia delle pagelle con o un vocale o un WhatsApp da parte vostra.
Il Tutto Sport dà una media del 6. Sono quasi tutti 6, ci sono un paio di 6 e mezzo, ci sono un paio di 5 e mezzo, quindi una media ponderata del 6, una media matematica. Voi 340-5425-324. Ovviamente se date meno di 8 a Dragusin non leggo il vostro
messaggio.
Sembra evidente.
Esatto. Vi sono piaciuti i giovani? Tanti esperimenti? Ho chiesto anch'io qual è quello che gli è piaciuto di più ad Andrea Pirlo. Immaginavo potesse andare a citare Bernardeschi. Bernardeschi, vedo che non merita, non voglio condizionare il vostro giudizio, eh? Vedo che chi segna ha sempre un po' più ragione. A mio avviso Morata ha fatto una buona partita, però è anche vero che a un certo punto devi, di tutti quei tiri fatti o di tutti quei tentativi di penetrazione in area, ne devi buttare uno più in porta. Kulusevski ha segnato subito in apertura e mi sembra rientrato, almeno all'inizio mi sembrava rientrato in quell'orbita quando giocava a Parma, quindi nel ruolo più che più gli si addice, diciamo, con Morata, con lui poteva svariare in tutta la corsia di destra. Bernardeschi è stato utilizzato anche, è stato provato, è stato sperimentato proprio a rientrare sulla linea dei difensori, quindi si interscambiava con Portanova, che ha dato quello che poteva. I giovani li ho visti un po', diciamo che fin quando non li vedi in una partita, anche solo di Coppa Italia, ecco perché dovrebbero essere impiegati di più, no? Non solo per necessità. A mio avviso hanno messo in evidenza dei forti limiti, cioè lì ti accorgi qual è il salto che c'è tra un under 23, una formazione primavera e la prima squadra, ricordando che di fronte non avevamo il Real Madrid, quindi sto dicendo in un contesto dove certe valutazioni si possono fare.
Un Genoa che ha lottato davvero fino all'ultimo minuto.
Genoa era,
se non
sotto
fosse
di
per quell'Arthur che sulla linea della porta ha tirato fuori il pallone.
Sì, andavi ai rigori.
Si andava,
cioè, a quel
rigori.
Punto lì andavi ai rigori. Bene il rientro di Chiellini, a dire il vero. Buffon, a mio avviso, qualche responsabilità ce l'ha, e quindi nel complesso, vedete, non si può dire che uno ha 4 e uno ha 8, perché certe cose hanno funzionato in un certo momento e poi, come al solito, purtroppo la Juve ha spento la spina, ha staccato la spina.
Berna come Zambrotta purtroppo non va, non c'è niente da fare, scrive qualcuno. Questa squadra ha un grosso problema mentale, scrive Stefano.
Anche secondo me.
Voto più che sufficiente per coppia Kulu Morata, però qualche gol in più si può fare.
Bravo,
voto
bravo.
Basso per Bentancur, scrive Roberto. Tutto sommato, gestiti bene i cambi e non venissero a dire che hanno fatto i supplementari e si sono stancati. Non era mica quelli di Italia-Germania 4-3. Certo, era meglio evitarli.
No, era meglio, è stato utile ruotare. Cioè, tra l'altro, una cosa che avevo notato già ieri sera in cronaca, il Genoa non aveva sostituito nessuno nei 90 minuti. Quindi noi abbiamo effettuato... Il Genoa ha cominciato a sostituire nei tempi supplementari, quindi ha dato fiducia ad un gruppo che era cresciuto, che ha recuperato 2 gol alla Juventus, e non penso che credesse alla qualificazione, però certamente li ha inorgoglito, gli ha fatto capire che la loro stagione può cominciare dagli aspetti positivi di ieri sera. Seppur con una Juve rimaneggiata, ci sono degli aspetti quando pareggi, quando riesci a pareggiare, quando esci a testa alta così dalla competizione contro una big, certamente hai degli aspetti fondati su alcune certezze. Qualche invece incertezza in più per la Juventus, al di là dei giovani, io vedo sempre il centrocampo. Bene Arthur, mi è piaciuto meno Bentancur, che serve però per far legna, un po' lento Rabiot. Le partite vanno chiuse, vanno poi difese, protette. Ecco, si torna sempre a quel discorso lì: la Juve deve fare 3 gol per stare tranquilla, e così non va bene. Domenica c'è l'Inter.
Vorrei farvi una domanda: ma se Inter e Napoli avessimo tolto 6 titolari, ma se a Inter e Napoli avessero tolto 6 titolari, non per turnover ma perché obbligati, alla luce delle partite di ieri, avrebbero passato il turno? Chiede Maria Grazia da Genova.
Maria Grazia, questo non te lo so dire, però non può essere sempre tutto indifendibile, nel senso, a me è importante fotografare la situazione, no? Quindi è vero che c'erano molte, cioè sono d'accordo con te che bisognerebbe vedere tutti nelle stesse situazioni, però ogni squadra ha i suoi problemi. Una squadra come la Juve contro il Genoa, che aveva anche molte defezioni il Genoa, o comunque abbiamo capito che non aveva, non dico troppa benzina nelle gambe, ma certamente era lì ad attendere un po' la Juventus sul 2-0, perché si fa comunque recuperare? Allora, se è in grado di portarsi in vantaggio 2-0, bisogna capire i motivi per cui recriminiamo questo recupero. Alla luce anche di una partita che abbiamo lì dietro l'angolo, che potrebbe essere, alzando il livello, alzando cioè cambiando i giocatori presenti in campo, potrebbe presentare le stesse insidie. Quindi passare in vantaggio 2-0, sapere di, ormai capita da un po' di volte, anche se abbiamo sempre vinto e ci siamo qualificati anche ieri in questo mese di gennaio, dico che bisogna dimostrare di aver imparato una lezione. È da qualche settimana che Pirlo ci dice: questa squadra, quando passa in vantaggio, poi stacca la spina, cioè con la testa va sulle nuvole. Perché? E non si tratta di gioco, cioè te lo devi aspettare più da un giovane forse, ma Buffon in porta ha fatto, diciamo, una prestazione accettabile, ma anche con alcune lacune dal mio punto di vista, soprattutto nel secondo gol più che nel primo. E dopodiché è vero, se mancano i giocatori non si potrebbero fare dei ragionamenti, però è anche vero che non puoi rischiare così tanto, non la qualificazione, non puoi farti recuperare due gol dal Genoa, che è una squadra che sappiamo in quale acque naviga.
Ciao direttore, ciao Chiara. Ieri ho visto per caso su YouTube Juve Sassuolo 1-0 del 2015-2016. La squadra, soprattutto a centrocampo, aveva un dinamismo e una ferocia impressionante. Lo stesso Padoin fece un partitone. Cosa voglio dire? È così difficile per giocatori come Rabiot, Bentancur e compagnia aumentare i ritmi e semplicemente correre un po' di più? Voto al centrocampo 4. 4 perché? Perché ha proprio risposto al nostro sondaggio di oggi, la nostra domanda, ovvero vi chiediamo dare voi le pagelle alla partita di ieri, se non a tutti i calciatori uno per uno, al settore che vi è piaciuto di più, qualcuno che vi è piaciuto di più, di meno, scrivetelo al 340-5425-324. Intanto diamo il benvenuto ad Attila Malfatti e con lui si studia la tattica. Ciao Attila, benvenuto.
Buongiorno Chiara. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Attila. Allora, è vero che poi conta il risultato, conta la qualificazione, però nei panni di Pirlo io incomincio a vedere, a sentire, a intendere che c'è un piccolo malessere, no? Da cosa nasce? Si vince, ma si concede forse ancora troppo. Perché?
Si concede troppo perché, come abbiamo detto l'altra volta, se vogliamo riassumere la partita in tre punti con qualche piccolo dato sulle statistiche, la Juventus dimostra di avere giocatori di qualità in possesso palla. I primi due gol sono di ottima fattura, però poi ci sono dei cali di intensità che sono dovuti a delle carenze in fase di non possesso, specialmente in mezzo al campo. La Juventus ha problemi a livello di transizioni negative, vuol dire quando non riesce a recuperare la palla alta che deve rientrare in posizione, c'è grande difficoltà nei ripiegamenti e nelle corse all'indietro. Quindi diciamo che il lavoro da fare è sotto l'aspetto dell'interdizione e anche essere meno passivi. Perché se te analizziamo, no, la Juventus ha avuto il 59% di possesso palla contro il 41%, però se andiamo ad analizzare il numero dei duelli, la Juventus su 232 ne ha vinti 108 e il Genoa su 232 ne ha vinti 119. E come detto te giustamente, il Genoa non ha schierato praticamente nessun giocatore delle prime quattro partite di campionato disputate con mister Ballardini. È vero che la Juventus ha fatto giocare dei giocatori giovani, ha messo in campo dei giovani, ma anche il Genoa aveva in campo diversi giocatori giovani. Quindi questo è
quindi
diciamo,
era una partita
l'analisi
in cui ci saremmo dovuti aspettare di più, cioè Pirlo si sarebbe aspettato di più.
No, il discorso è che anche nei duelli difensivi la Juventus ne ha vinti 39 su 68 e il Genoa duelli difensivi chiaramente è stato di più in difesa, perché in determinati momenti della gara la Juventus ha schiacciato il Genoa, però ne ha vinti 66 su 105. E quindi anche i centrocampisti, Arthur 5 su 14, Rabiot 7 su 14, Portanova 6 su 27, perché il discorso, Antonio, è che con la palla i giocatori della Juve sono molto bravi, perché se te guardi anche i gol, se dopo avremo tempo di analizzarli.
Sì, li analizziamo subito.
Anzi. Sono tutte azioni di ottima fattura della Juve. Cioè, tutti gol con qualità, con concetti, con giocatori che partecipano alla manovra, specie nella fase offensiva. Quindi portano, la Juve porta sempre tutti i giocatori nella metà campo offensiva e gioca con ottime trame di gioco. Però il calcio non è solo con la palla, è anche senza palla. Perché il tempo che un giocatore passa senza palla è maggiore di quello che trascorre con la palla. E quindi l'aspetto della transizione negativa, l'aspetto di saper difendere e di fare una fase difensiva, quindi di non possesso, organizzata, è fondamentale per raggiungere grandi risultati.
Attila, come vanno vinti più duelli? Cioè, una squadra che è sul 2-0, che cosa avrebbe dovuto fare di diverso? Al di là che no, un gol lo puoi subire, al di là che puoi avere un attimo...
No, assolutamente, i gol li puoi si possono subire, però come li subisci?
È per capire in sostanza.
Cioè, se te guardi il primo gol, no? Ci sborra, c'ha la palla a sinistra, gioca a Rovella. Rovella effettua un cambio campo sulla destra a Ghiglione. Che succede? Che la Juve in quel momento lì è troppo bassa. Cioè, quando ci sborra gioca dietro la palla, cioè la fase difensiva, quando te c'è due linee, che possono al di là del modulo con cui difendi, però la Juve difende 4-4-2. Le due linee di quattro, nel momento che ci sborra gioca una palla in diagonale indietro a Rovella, e lì bisogna salire, cioè ci vuole reattività, bisogna spingere.
Chi è
la
il primo uomo che dovrebbe salire, Attila?
È il centrocampista di riferimento, in quel caso o Arthur o Bentancur. Non devono rimanere piatti, uno deve uscire per mettere in difficoltà.
Questo è un concetto che ripeti spesso, abbiamo un centrocampo piatto.
Sì, perché bisogna spingere, cioè, a centrocampo i centrocampisti si devono muovere come difensori, no? Quando una linea difensiva di quattro difensori, di cinque difensori, non importa il modulo, ma
sì,
quando un attaccante al pallone, prendiamo una linea a quattro, come gioca la Juventus, che succede? Che il difensore di parte, no, deve uscire e gli altri tre stingono dietro, si chiama piramide, uno esce e gli altri tre danno copertura. Se te giochi 4-4-2, quindi hai due linee, no, una di fronte all'altra, i centrocampisti si devono comportare come difensori, quindi un centrocampista esce e gli altri tre stringono. Quando la palla va poi sull'esterno e Ghiglione riceve il pallone, e Bernardeschi non deve rimanere dentro l'area, deve uscire a spingerlo, a metterlo in difficoltà, perché sennò comunque è vero che il Genoa ha qualità minore rispetto alla Juventus, ma sono sempre giocatori di Serie A, se gli lasci spazio poi ti puniscono.
Ti posso aggiungere un dato? Si può essere d'accordo o meno, io amo questi colori, amo anche la mia professione, no? La differenza tra me e te è che tu fai il mister, io faccio il giornalista, però spesso condividiamo, no, i punti di vista, anche perché parliamo di calcio, diciamolo chiaramente, no? E non faremo cadere mai nessun governo insieme, anzi, cercheremo di guardare le partite, di tentare di guardare le partite insieme anche ai tifosi di squadre avversarie. Non è che manca il leader che comanda un po' il piattume, no? Quando si è un po' troppo piatti, quando manca un po' di grinta. Cioè, lì non dovrebbe esserci, non dico il capitano, se è il portiere, se è l'attaccante, ma il centrocampista, l'esterno, che richiama un po' tutti. Io sento, guarda, richiamare, ma non come avrebbe voluto Allegri, ecco, tanto per essere chiari.
Allora, riguardo a ieri sera, adesso le partite si vedono, cioè senza pubblico, quindi si sente tutto.
Si sente tu, bravo, volevo dire anche quello, tra l'altro, quindi allo stadio allora, sentiamo tutto.
Il discorso è, sicuramente i giocatori tra di loro interagiscono e si sente, e si aiutano anche tra di loro, però a volte le indicazioni devono essere più dettagliate, no? Quindi magari un'indicazione più precisa in campo. Ma bisogna dire che non penso che sia questo qui il problema della Juve, perché ha giocatori di esperienza che sicuramente sanno come parlare in campo, sanno come interagire tra di loro. Ieri c'è stato anche il rientro di Chiellini, che comunque si vede che è un giocatore che quando sta bene è ancora di un livello superiore agli
Assolutamente.
Altri. Chiaramente ieri penso che l'attenzione dei giocatori più esperti sia stata anche quella di aiutare i giovani che erano in campo, e quindi ci sta anche questo, perché comunque la Juve aveva una formazione, con dei giocatori che di solito non giocano le partite, quelle più importanti. Quindi anche...
Però non sono proprio queste le partite in cui... Io provo a immaginare quando giocavo all'oratorio e sono andato a fare i campionati di livello superiore, no? Cioè non sono quelle le partite che puoi patire, è vero, ma che possono aiutarti anche a dare il meglio di te? Soprattutto perché avevi il Genoa, cioè avevi una squadra alla portata del giovane, avevi dei giovani di fronte, non avevi chissà chi, cioè Davids, Platini o Del Piero.
Però alcuni giovani del Genoa sono meglio dei giovani che ha messo in campo ieri la Juve.
Ok, e questa però è una risposta. No, questa però è una risposta.
Ti spiego perché. Io ti parlo della partita di ieri. Sì. Noi analizziamo sempre partita per partita. Perché nella partita di ieri ci sono i giovani che hanno giocato del Genoa, hanno già diverse presenze in Serie A. Anche perché nel Genoa, comunque, con tutto rispetto per il Genoa, è più facile giocare e trovare spazio nel Genoa rispetto magari che nella Juventus, perché nella Juventus chiaramente ci sono in determinati ruoli dei campioni che hanno una grande esperienza e grande valore internazionale, e quindi inserire i giovani è sempre un pochino più complicato, anche se i primi 20 minuti i ragazzi che erano in campo si sono comportati bene. Poi è chiaro che alla lunga qualcuno è andato un pochino più in difficoltà
certo.
Perché comunque il livello... La Juventus secondo me sta facendo con l'Under 23 una grandissima politica, perché la Juventus Under 23 è una squadra che è allenata molto bene e che ha dei concetti di gioco molto importanti e partecipa a un campionato professionistico che è molto difficile. Però è chiaro che tra giocare in Lega Pro e giocare in Serie A c'è sempre differenza, che non è la stessa, cioè è minore rispetto alla differenza che c'è tra giocare in Primavera e giocare in Serie A. E quindi devo dire che i ragazzi arrivano un pochino più pronti, specie nelle sedute di allenamento.
Sì, mi sono sembrati un po' meno pronti di altri giovani, non dico affamati, poi in debito un po' di tutto dopo un po'.
Però nei primi 20 minuti diciamo che la Juventus...
Buona partenza, assolutamente.
L'aveva chiusa la partita, ma le partite poi durano 90 e più minuti, quindi il discorso che ti ho sentito anche prima, il giovane... può avere anche qualità, ma poi dopo la qualità la devi saper mantenere con continuità e con intensità all'interno di una gara dove il livello è più alto rispetto a quello abituale dove il giovane gioca.
Sì, semplice. Perdonami Chiara, per chiudere questo argomento, anche non perché stanno dando ragione a queste riflessioni, ci mancherebbe, io poi raccolgo nei miei ragionamenti quello che penso e raccolgo anche gli inviti che arrivano da casa. Al di là del leader, ci sono un po' di giudizi negativi, nonostante, cioè negativi, costruttivi comunque, nessuno è offensivo nei confronti di qualche giocatore o altro, però manca un po' il vero trascinatore. Ti dico, il giovane in quel caso lì non basterebbe che facesse le cose semplici. Io ho visto molto intestardirsi un po' tutti, da Rabiot a Wesley al difensore centrale, adesso mi sfugge, Dragusin,
anche Arthur,
prendere questo pallone piuttosto che darlo, no, perderlo, cadere a terra e sperare nel fischio dell'arbitro che a un certo punto ha sorvolato su molte cose. Però detto questo avremo modo di approfondire, ci fai rivedere i gol, anche perché noi se serve abbiamo la moviola pronta,
No, i gol ieri della Juve, il primo gol è un'azione manovrata da sinistra, si va a destra, la palla che in mezzo al campo va per Arthur che gioca per Morata riceve un intervento, ma lì ad esempio viene fuori un concetto che secondo me la Juve sviluppa molto bene, che è quello di accompagnare l'azione. Chiellini, che era andato in appoggio a Morata, riceve la palla, guida la palla, trova una bellissima imbucata per Kulusevski che fa un controllo bellissimo e segna un gol mettendo la palla nell'angolino. Qui per esempio c'è da dire che tante volte ho sentito dire che Chiellini è un giocatore che tecnicamente non ha grandi valori, io direi una cosa diversa. Non è magari tante volte stilisticamente bello da vedere, ma è un giocatore molto efficace, e ti ricordo che qualche anno fa, non mi ricordo in quale edizione, 3 o 4 anni fa della Champions League, è stato dopo Xavi Alonso, che era al Real Madrid,
sì,
è stato il giocatore con più passaggi precisi
in avanti, tra l'altro, in attenzione,
avanti. Quindi passaggi, si chiamano passaggi vincenti, vuol dire che con un passaggio taglia almeno una linea avversaria, e quindi Giorgio questa caratteristica l'ha migliorata con il tempo, perché all'inizio non era così. Quindi
sarebbero tanti temi, Attila, sarebbero davvero tanti. Ti faccio saltare all'ultimo gol, anche perché riguarda Raffià e quindi svirgola il pallone, se lo ritrova lì lo butta dentro e a volte la fortuna aiuta gli audaci.
L'ultimo gol è stato Ronaldo che riceve una palla, gioca, attira su di sé due o tre giocatori, gioca a Morata, Morata bravissimo a entrare dentro l'area, vertice corto, mette la palla dietro e Rafinha ha fatto un ottimo movimento sul primo palo, va a un contrasto, la palla rimane lì, lui è bravo a girarsi, calcia, c'è una deviazione di un difensore del Genoa, però diciamo che è stato molto reattivo a girarsi e a calciare.
Siamo pronti per l'Inter? Hai visto anche l'Inter?
In sì, Coppa ho visto Italia? Anche l'Inter.
Io che partita sarà?
La Juve se la possa giocare benissimo a Milano con l'Inter, è chiaro che l'Inter è una squadra con grande fisicità, con davanti un giocatore che in questo momento fa veramente più che la differenza.
Lukaku.
Ma penso che la Juventus possa sicuramente fare una grande partita a San Siro.
Attila Malfatti, noi ti ringraziamo e appuntamento appunto per lunedì per il dopo Inter Juve.
Quello sì che è un esame, questo era solo
così un dettato. Grazie, ciao, grazie ad Attila Malfatti. Sono arrivati tantissimi messaggi con le vostre pagelle sulla partita di ieri, con le vostre considerazioni, li leggiamo tra pochissimo. Il numero a cui scrivere, continuate a farlo, è il 340 5425 324.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Non ci dimentichiamo dei vostri messaggi, non li trascuriamo, sono tanti, tanti vocali al 340 5425 324, le vostre pagelle sulla partita di ieri sera qui in Cose di Calcio. Sentiamo.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara Papanicolaou.
Ciao.
Allora, io voglio parlare dei cali di tensione. Tu, direttore, hai detto che questa squadra ha molti cali di tensione, l'allenatore se ne dovrebbe rendere conto. Purtroppo io continuo a dire le stesse cose, sarò ripetitivo e monotono a ripetere sempre, per me la colpa è dell'allenatore. Questa squadra in campo rispecchia il carattere pacato, mite, tranquillo dell'allenatore. Non ha la cosiddetta cazzimma come l'avevano la Juventus di Conte, la Juventus di Allegri. Basta vedere il momento dell'esultanza del gol. Tutti esultano, si abbracciano, ridono, scherzano e poi si deconcentrano. E lui in panchina sta sempre con le mani in tasca. Io mi ricordo ai tempi di Conte, ai tempi di Allegri. Subito l'allenatore si raggiungeva il bordo campo e gli diceva subito di stare con la mente concentrata a quello che poteva succedere dopo. Purtroppo con Pirlo non esiste. Ripeto, sarò monotono, però io penso che lui non è adatto alla panchina bianconera. Grazie, buona giornata. Carlo da Palermo.
Ciao Carlo, grazie per il messaggio così dettagliato. Ne sentiamo
mandateci così li ascoltiamo anche noi e ci aiutate a riflettere.
Ciao direttore, ciao Chiara, Biagio da Parma. Ieri dopo partita guardavo le interviste, no, su Rai 2, e ha fatto vedere che un ex arbitro ha detto che c'era un rigore a favore della Juve. In studio tutti gli hanno detto: beh dai, non stiamo lì a vedere il pelo nell'uovo.
Certo.
Gli ha risposto: sì, ma se succedeva nel derby di domenica ed era un rigore in area della Juve, staremmo qua a fare delle trasmissioni intere. Comunque alla fine hanno tagliato e non hanno fatto vedere più niente, no, che per il rigore e tutto. Però questo è quello che accade contro la Juve sulla Rai e tante altre trasmissioni. Siamo proprio al ridicolo. Ciao, forza Juve.
Ciao, avevo letto di questa cosa, onestamente dal campo non ce ne siamo resi conto in maniera così vistosa e non mi stupisco, a me interessa che la Juventus vinca in campo, che provi a farlo nel migliore dei modi e poi le altre sono le chiacchiere, tanto sarà rigore, non sarà rigore, però condizionava la gara, però avrebbe chiuso la gara. Però hai fatto bene a citare anche questo tipo di situazione. Ci scrivete da casa, così ascoltiamo dei vocali che ce ne sono ancora tanti in attesa del prossimo ospite con cui ci concentreremo di mercato. Le pagelle: Dragusin 7, Bernardeschi 2. Allora, vorrei chiarire un aspetto e ripeto, si può anche essere o no d'accordo con questo giudizio o col mio, però dobbiamo anche cercare di essere razionali, no? Io penso che che il tifoso medio della Juventus sia particolarmente prevenuto nei confronti di due giocatori quest'anno. Uno è Bernardeschi, due è Bonucci. lo sento dai commenti, lo vedo dal mezzo voto in più, mezzo voto in meno, così come siamo condizionati con Pirlo, no? Nessuno si esprime come si sarebbe espresso l'anno scorso nei confronti di Sarri. Rispetto al messaggio di prima su Pirlo, vi posso garantire che è tutt'altro di quello che sembra, apparentemente pacato, mani in tasca, però è questo quello che mostra, che fa vedere e che notiamo tutti. È anche vero che se fosse così saremmo dovuti, cioè saremmo ultimi, no? Se non trasmettesse grinta o meno. Io penso che la Juventus voglia un attimino, cioè Pirlo ha imparato tante cose al Milan e a me ha colpito sempre una cosa di Allegri, che anche lui arrivava dal Milan. Qui abbiamo, avete, diceva all'inizio, abbiamo più juventino di tanti altri juventini che sono passati sulla panchina della Juventus. Allegri diceva, c'è troppo la paura, l'ansia da prestazione. Ecco, io penso che anche Pirlo stia cercando di svecchiare, di sverniciare, di togliere queste macchie, no? Dal DNA della Juventus. Quindi, se riusciamo in questo momento ad essere lì dove siamo, con un allenatore che deve imparare tantissimo, dei meriti ci sono anche per l'allenatore. Ripeto, non farei lo stesso discorso a cui davo però fiducia rispetto a Pirlo, a Sarri l'anno scorso, sbagliandomi su alcune cose, no? Però non posso pensare che Dragusin ieri, che ha sbagliato anche lui delle cose, abbia 7 e Bernardeschi 2. Poi capisco che è una provocazione e non mi riferisco a chi ha scritto che non si firma e firmatevi perché ci fa piacere chiamarci per nome e per cognome. Però ripeto, Bonucci e Bernardeschi, su Bonucci e Bernardeschi il tifoso medio, la media dei tifosi della Juventus è molto molto prevenuto. Poi che piacciono più altri giocatori, a me sembra che questa sia non la Juventus più forte degli ultimi anni. Questa è la mia verità, condivisibile o meno.
Per quanto riguarda il dinamismo del centrocampo che manca, io penso che sia un problema di non volersi sporcare le mani. Traduco: Ramsey, Rabiot e Bentancur non vogliono sudare per riconquistare il pallone, allo stesso tempo non si spremono per tenerselo stretto. Per me Arthur e McKennie devono sempre giocare se stanno bene, perché sono di un livello superiore, scrive Aldo da Milano.
Il livello superiore sapete da cosa dipende? Dalla fame di McKennie. McKennie è quello che ha più fame di tutti gli altri, però non fatemi passare McKennie, non illudiamoci che McKennie, quando affronteremo il miglior Real Madrid, il miglior Barcellona, il miglior Bayern Monaco, sia il giocatore che può, non dico spaventare, ma certamente mettere in difficoltà un qualsiasi altro avversario. Perché qui bisogna tener conto di quell'investimento che è stato fatto su di lui, e a questo punto mi chiedo, dei tanti giovani visti, e quindi chiedo a Manuel di là di farci ascoltare proprio il giudizio di Pirlo, istituzionale, in questa risposta diplomatico nei confronti dei ragazzi, però io quelli che vedo a volte in altre squadre, fate esempio i diciottenni del Barcellona, vedo delle giocate tecnicamente di altro livello. Pirlo:
i ragazzi hanno fatto una grande partita, sono contento per loro perché hanno dimostrato di essere all'altezza, hanno dimostrato le loro qualità. Peccato esserci complicati la vita e averla portata fino ai supplementari, perché dovevamo gestire meglio soprattutto il primo tempo. È una grande soddisfazione per me, per la società, perché vuol dire che li hanno scelti bene. Era la prima partita per tanti e quindi hanno dimostrato di essere giocatori della Juventus. Hanno fatto una grande partita, perché non era facile giocare una partita così importante di Coppa, una sfida secca, invece hanno fatto veramente bene, sono veramente contento.
Crescono in fretta quando a fianco i giocatori che ti mettono nelle condizioni anche di, no, imparare più in fretta. Durante la settimana sì, complicandosi le cose, ieri è stato un po' più complicato per tutti, specialmente per i due esterni, quindi da una parte Wesley, dall'altra parte Bernardeschi, così per dare un giudizio un po' più equo anche a Bernardeschi, che di cui poi sentiremo anche la risposta di Pirlo magari più avanti, che si sono sacrificati molto e che poi sono andati più Wesley che Bernardeschi in debito un po' di tutto, non solo di ossigeno.
120 minuti di partita, pensavo, caspita come arrivano stanchi per la partita contro l'Inter, pari e patta, perché anche l'Inter ne ha giocati 120, quindi
sì, però di quelli che hanno giocato di più, cioè Wesley, per dire, non giocherà con l'Inter, quindi
no, sarebbe chiaro.
Era giusto spremere qualcuno. Bernardeschi non partirà titolare, da quanto sappiamo, poi ci collegheremo all'inizio della seconda ora con il nostro inviato alla Continassa per capire quali potrebbero essere i recuperi. Io spero e penso proprio che siano stati risparmiati ieri McKennie e Chiesa, che siano i giocatori più, chissà, speriamo, anche Cuadrado, i giocatori che possono riprendersi. Cuadrado, per i motivi ovvi di Covid, oggi o domani si...
Domani dovrebbero eseguirsi i tamponi, il 15, esatto. Il 5 risultato positivo
e quindi, capite,
Cuadrado,
recuperare questi tre vorrebbe già dire che giochi una partita che non andrà ai supplementari, giochi una partita con tre giocatori che si sono riposati e quindi tre giovani non faranno parte di questa rosa. Però nel complesso la Juve si è complicata la vita, e complicandosela l'ha complicata anche a quelli con meno esperienza. Questa è la mia fotografia della partita di ieri.
Dani Alves ha trascinato la Juventus in Champions, ma i senatori lo hanno fatto fuori. Le regole di questo spogliatoio portano alla mancanza di personalità, quindi anche di cattiveria, scrive Marco da Modena.
Arrivano tanti vocali e oggi mi fa veramente piacere. Il giorno dopo le partite dovreste prendere questa bella abitudine, perché non deve parlare il direttore. Il direttore ha una sua idea, il direttore è allo stadio e percepisce delle cose. Professionalmente, spero di trasferirvi, no, il resoconto di una carriera già abbastanza ingiallita, no? Di partite, di conferenze ascoltate, di curiosità, di allenatori con cui mi sono anche confrontato, e mai in maniera dura, ci mancherebbe, molto sempre rispettosa, sia della nostra squadra sia di squadre avversarie, però deve diventare proprio la vostra pagella. Quindi ve lo ricordo, tutte le volte collegatevi un vostro messaggio, ci ascoltate, lo leggiamo. Speriamo di riuscire a farlo sempre con tutti e di ragionare.
No, farlo sempre con tutti non riusciamo. Dobbiamo dirlo.
Ah sì, no. Tutti, nel senso, cerchiamo di ruotarli.
Esatto. Ma
cerchiamo,
noi non ci rendiamo conto di chi mandiamo in onda e chi no, perché non è che possiamo memorizzare
brava,
i vostri numeri. Anzi, spesso ci leggiamo, che magari chiedete perché non leggiamo i vostri messaggi.
Non
ma
c'è boicottaggio nei confronti di nessun.
Non c'è boicottaggio,
nessun,
che ne arrivano tanti e quindi si leggono, insomma, in maniera un po' discontinua, non perché si faccia un lavoro
senza
di
guardare
censura,
nomi o numeri, certamente,
nei confronti di qualcuno, quindi, perché ne arrivano tanti, e se ne arrivano mille non ne possiamo leggere mille, ma 10,
anzi,
20, 30, ecco.
Anzi, se vedete, leggiamo anche quelli a volte un po' più stuzzicanti, no? Anche meno d'accordo con noi, ma proprio per farvi capire che a noi piace obiettività e sportività.
E allora sentiamo un altro vocale.
Buongiorno ragazzi, sono Pasquale.
Pasquale, lui.
Allora, Antonio, ho tanta cattiveria attorno alla Juve. Cioè, io non ho capito una cosa, fatemi capire voi, perché io non riesco,
no, ce lo devi,
diciamo,
spiegare tu,
ad arrivarci. Ma il Milan vince i supplementari sui rigori, grande Milan. L'Inter mancava 20 secondi per andare ai rigori, grande Inter. Il Napoli che batte proprio di misura l'Empoli, una squadra di serie B. In più,
chiamando
l'ASL, dare una mano l'ASL
per togliere
3-4 giocatori, sappiamo bene quello che hanno combinato. Grande Napoli, cioè, noi vinciamo alla grande. Vabbè, è stato un allenamento, quello abbiamo fatto ieri. Se vogliamo trovare proprio il pillo nell'uovo, secondo me è stata proprio la, come dire, si faceva lì davanti in attacco a chi voleva segnare di più. Abbiamo peccato di presunzione, ma diciamo così, solo quello. Poi per il resto, il portiere di Genova ha parato l'imbarabile. E poi un'altra cosina, ieri Buffon,
dillo,
ma non fa niente.
Vabbè. No,
Buffon,
me lo devi dire.
Grande Juve, ragazzi, un bacione.
No,
vabbè, senti, lo si passa anche a Buffon. Ogni tanto una prestazione non,
ma certo,
eccellente,
ma non è che
la passiamo
siamo qui
a Ronaldo, la passiamo, vuoi non passarla a Buffon, che dopodomani compie 58 anni,
ma
scusami.
Io tutti i giorni con la Papa Nicolau, cioè, capito? Quindi, certo, però mi fa piacere che si tocchino questo aspetto, per il bene anche della squadra, per il bene, cioè, anche Buffon saprà se è intervenuto, ha visto partire il pallone, era piazzato bene. Mi sembra che il pareggio lo veda partire un po' in ritardo e parta anche lui un po' in ritardo.
Ma guarda che io ogni volta che si lancia per terra ho paura che faccia croc, perché se lo si deve rendere conto anche lui, che ormai ha una certa età, fra 10 giorni.
Te quando cade Dragusin a terra ti preoccupi anche di lavargli la divisa.
Ma Dragusin ha 18 anni, croc lo fa in un altro contesto, Dragusin. Diamo il benvenuto a Jacopo Desiderio, intermediario sportivo che ci porterà lumi sul calciomercato. Ciao Jacopo, benvenuto.
Buongiorno, povero Buffon, buongiorno a tutti.
Buongiorno, guarda, ne approfitto subito della tua presenza in questo mese di gennaio. Noi ti prendiamo quando non... o col freddo o col caldo, no? Quando si aprono le finestre di mercato, caro Jacopo. E ti chiedo subito, ti giro una domanda di un nostro ascoltatore. Cosa ne pensate? Ma lo dice, secondo me, col cuore piangente, di Mario Mandzukic al Milan. Ci dai dei ragguagli?
È un'ipotesi concreta, direttore. Si parla di un tesseramento di 6 mesi fino al termine della stagione, in sostanza, più l'opzione per un altro anno, sarebbe il vice Ibra. Lui ha già mostrato consenso verso la possibilità, verso l'opzione Milan, e credo che il Milan sia molto interessato, al di là di quello che possa dare in campo, soprattutto per quello che può dare fuori. Grande attitudine, grande abnegazione, un esempio per i più giovani, potrebbe essere un tesseramento sulla falsa riga di quello che è stato Ibrahimovic. Poi Ibrahimovic ovviamente anche in campo si è dimostrato ancora super, però l'idea appunto di far crescere i calciatori più giovani con giocatori un po' più in là con gli anni, che possano dare un certo tipo di esempio, è un'idea ormai abbastanza perseguita in casa Milan e a Milanello, evidentemente.
Intanto è ufficiale l'acquisto di Meite al Milan, arriva dal Toro, e quando potrebbe concretizzarsi secondo te l'acquisto di Mandzukic, se fosse davvero?
Nei prossimi giorni, io penso che già da quello che sembra e da quello che mi risulta, io penso che già in questo fine settimana si possano avere delle connotazioni più certe di questo tipo di operazione, però insomma c'è la volontà del calciatore, pare appunto ci sia un forte interessamento del Milan, non vedo grossi ostacoli alla fattibilità dell'operazione stessa, quindi io penso già nel weekend si potrà avere una fumata bianca.
Guarda, oggi ti sfrutto perché stanno arrivando messaggi a raffica, uno dietro l'altro. Ci chiedono, io porterei subito Rovella e Locatelli a Torino e manderei via i centrocampisti attuali. Al di là del giudizio, Locatelli è possibile, fattibile? Sembra stia ammiccando, no? Un po' con la Juventus, cioè c'è la volontà forse più di restare in Italia che non di andare all'estero, perché anche lì c'è interessamento per Locatelli.
Sì, c'è un interessamento del Manchester City di Guardiola, però la sua intenzione sarebbe quella di restare in Italia, vuole restare in Serie A, e in questo senso la Juventus sarebbe per lui un'opzione perfetta. C'è una grande richiesta del Sassuolo, una grossissima richiesta economica del Sassuolo, si parla di 35-40 milioni di euro. È evidentemente un'operazione, secondo me, da progettare, da perseguire più per la prossima estate, non in questo mese di gennaio. Per quel che riguarda Rovella, io credo che ieri abbia fatto un'ottima partita e resterà sicuramente al Genoa fino al termine della stagione. Lì c'è da capire se la prossima estate arriverà già a Torino o ci sarà il prestito di un'altra stagione sempre al Genoa, squadra in cui lui è cresciuto e dove evidentemente si sente a casa e non avrebbe difficoltà a pensare di dover stare anche la prossima stagione in prestito nei rossoblù genovesi.
Ci sono cose in caldo? Cioè andiamo subito sui temi caldi, cioè l'attaccante, la Juve. Ieri abbiamo visto Scamacca all'Opera. Allora, intanto, quando facciamo delle valutazioni le facciamo in base a quello che si vede in quella partita. Non penso che quella di Scamacca sia stata la migliore partita in assoluto, altrimenti verrebbe da pensare, no? Sul perché uno acquista Scamacca e non altro. È proprio vero che la Juve sia interessata a Scamacca a questo punto?
È un pensiero. La Juve non ha ancora chiarito bene quelle che sono le sue primarie esigenze davanti. Sicuramente c'è un discorso ben avviato col Sassuolo, si parla già di una base di intesa intorno ai 20 milioni di euro, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto già fissato, poi vanno chiariti quelli che sono i termini temporali del prestito stesso, però più o meno l'operazione complessiva balla intorno ai 20 milioni di euro. Certo, sono d'accordo, ieri non ha fatto la sua miglior partita, però io continuo a pensare che sia un ottimo prospetto, è un 99, giovanissimo. e ha avuto un ottimo inizio di stagione, poi si è un po' perso, complice anche il cambio di allenatore, e bisognerà capire appunto se davvero la Juventus dovrà, deciderà di affondare per Scamacca con il Sassuolo. È sicuramente un'idea, ce ne sono anche altre. Io continuo a pensare che la Juventus per esempio stia seguendo molto le vicende di Depay, che è in scadenza contrattuale con Lione, non ha intenzione di rinnovare, quindi è un'ottima occasione, come lo è stata quella di Eriksen l'anno scorso col Tottenham, che si trovava nel mese di gennaio praticamente nella stessa situazione, poi fu tesserato dall'Inter. Quindi staremo a vedere, non c'è ancora totale chiarezza in merito al discorso attaccante. Posso dire invece che la Juventus, dopo aver praticamente preso Reynolds, che dovrebbe andare a Benevento in questo mese di gennaio per restarci fino a fine stagione, segue anche altri due giocatori della Major League Soccer, che sono Clark dei New York Red Bulls, che addirittura è un 2003 valutato già a 3 milioni di euro, giocatore di cui si parla veramente molto bene, e sta seguendo anche Araujo del Los Angeles Galaxy. Araujo è invece un terzino destro come Reynolds, con la possibilità di impiego anche sull'altro versante, sul versante mancino. Quindi questo è secondo me un dato molto interessante, la voglia della Juve di puntare non solo su giovani talenti statunitensi, perché ce ne sono veramente tanti, il movimento calcio USA è in forte crescita, ma poi ha delle ripercussioni tutto questo anche sotto un profilo del marketing e del merchandising, per evidentemente espandere i propri mercati.
Ma infatti Jacopo, volevo chiederti proprio a riguardo, ma sì, ti sembra più un mercato di opportunità, di qualità e di opportunità? Perché non mi sembra in questo momento, magari tra un po' di anni, cioè mi sembrano quelle operazioni, diciamocelo chiaramente. Io adesso pensare che sia il mercato americano quello da esplorare, mi viene da pensare anche che la Juve, il calcio europeo e non solo europeo, vada un po' a ridimensionarsi, ma non per la qualità meno eccelsa di alcuni giocatori, potrebbero essere i futuri Pelé nei rispettivi ruoli, però mi sembra che adesso all'improvviso il calcio americano diventi il punto di la bussola di orientamento del nostro mercato, parlo della Juventus, mi sembra un po' eccessivo. Questo lo direi anche apertamente, con lo stesso tatto direttamente a Paratici.
Sì, no, io però mi permetto di fare una previsione. Io penso che nel giro di 5 anni la nazionale statunitense farà un grossissimo balzo in avanti, perché ci sono veramente dei calciatori molto forti che già si sono consacrati. Parlo di Dest del Barcellona, parlo di Pulisic del Chelsea, dello stesso McKennie, Sargent che gioca nel Werder Brema. Cioè, soprattutto negli altri campionati la tendenza di tesserare calciatori statunitensi, anche magari già dal settore giovanile, è una cosa abbastanza collaudata, abbastanza già consolidata.
Jacopo, condivido, permettimi, così facciamo un po' di dibattito, no? Sì, visto che i minuti sono sempre tiranni. È anche vero che poi gira e rigira, compriamo Under 23, c'è un tunisino, c'è un altro, ripeto, c'è un italiano, ci sono 100 italiani, no? E poi sono costretto, dopo che il Milan scarica magari Locatelli, di ripuntare su Locatelli? Cioè, mi sembra che forse ne abbiamo più da vicini, no? Magari vendiamo meno magliette, ma in campo magari ci illuderebbero meno, no, o no?
Sicuramente, per finire la risposta alla domanda che mi facevi, è chiaro che è il mercato di gennaio è sempre un mercato di opportunità in assoluto, in generale, a maggior ragione adesso, a maggior ragione con la crisi economica del calcio italiano e non solo, mondiale, del settore calcio. È evidente che investimenti cospicui e corposi in questo mese di gennaio non sono prevedibili. Sicuramente per la prossima estate potrebbe cambiare il discorso. Per quel che riguarda questo mercato di gennaio, è normale che spese folli non se ne possono fare, e io continuo a pensare che la progettazione a medio-lungo termine, anche su giocatori molto giovani e con buon margine di prospettiva, ad esempio anche Dabo, che è stato tesserato dal Nantes, che per me è un buonissimo giocatore, sia perlomeno una pista da provare. Poi è chiaro che non è semplice, sono ragazzi che sono ancora in attesa di consacrazione tecnica e non solo, quindi cioè, non è semplice avere.
No, perfettamente d'accordo, ottimi. Non fa una piega il tuo ragionamento, dico il Reynolds che devo parcheggiare al Benevento, quando magari molti anche ci stanno dicendo, ma ricordatevi che anche la Juve oggi, domani, a febbraio, nel girone di ritorno ha bisogno forse di rinforzi. Allora non vai a chiedere Roberto Carlos, ma probabilmente non puoi avere oramai tutto quel tempo, soprattutto se poi l'investimento è anche sostenuto. Mi viene in mente il Milan, ha necessità di spianarsi la strada di più di quanto abbia fatto sul campo, pensa all'esperienza di uno come Mandzukic. Ci sta, cioè, come scelta pratica per il presente. Detto questo, senti, ma ieri Luciano Moggi l'ho tenuta per ultima questa domanda, in forno. Ci parlava, sì. Guardate, ha rifiutato Quagliarella, sappiamo i motivi. La Juve sta lavorando per Giroud. Se non rifiuta Giroud, è lui il vice attaccante della Juventus dal 1 febbraio. Tu ci credi?
Io ci posso anche credere, però c'è un problema su Giroud, il fatto che il Chelsea in questo momento non è convintissimo di liberarlo. Questo è il serio problema per Giroud, nel senso che Werner fa molta fatica, centravanti tedesco prelevato dall'Ipsia la scorsa estate, e Lampard non è assolutamente convinto di privarsi di Giroud, tant'è che Giroud è stato spesso titolare e in Premier League e in Champions League fino a Natale, quindi è una pista sicuramente molto possibile. La Juve segue da tanto tempo le vicende di Giroud, però ci sono delle difficoltà oggettive, perché insomma il Chelsea dovrebbe anche poi andarsi a procurare un eventuale sostituto per lasciarlo partire già in questo mese di gennaio.
Jacopo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, come sempre appuntamento ancora per la prossima settimana, perché questa finestra la manteniamo aperta sul calciomercato finché appunto non si concluderà questa sessione. No, una volta si chiacciano le sessioni, poi quando avevi la possibilità di recuperare, quelle erano le finestre d'appello quando andavo all'università.
Esatto. Io.
Quindi questo, esatto. Questa finestra di calciomercato
adesso
la possiamo chiamare l'appello.
Adesso
finestra
non si
d'appello.
Possono più tenere aperte.
No, adesso lo lasciamo perdere.
Grazie mille e buon lavoro. Buon
grazie per questi tuoi interventi davvero saporiferi.
Tantissimi messaggi. Allora, Giacobbe. Conte trasmette tanto carattere all'Inter, infatti ho visto la fine che ha fatto in Champions, ci sono tanti tifosi juventini insopportabili. Infine ricordo che a parte la partita con la Roma, dove non meritavamo il punto, in altre partite meritavamo di più. Ci mancano 5-6 punti anche grazie agli arbitri.
E siamo lì, giochiamocela con l'Inter e io sono convinto che ci può scappare dall'X in su per noi.
Roberto da Faenza, nella gara di ieri era una formazione rivoluzionata, mancavano 7 giocatori, ma molti juventini volevano che giocassero i ragazzini. Troppe critiche da parte di tifosi che forse non hanno ancora capito ciò che di irripetibile ha fatto la Juve in questi ultimi
questo
anni.
Questo non lo mettiamo in discussione.
Questo è un anno Gigi. Di costruzione e di pseudopalati, fini dovrebbero riposarsi, scrive Gigi.
E allora
da Napoli.
Noi riposiamo adesso, qualche istante.
Noi
giusto?
Riposiamo intanto che ascoltiamo insieme a voi le news di Radio Bianconera.
Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14:06, bentrovati, seconda ora di Cose di Calcio, uno sguardo alla partita di ieri sera e già uno sguardo invece alla partita di domenica sera contro l'Inter, insieme a molti messaggi vocali, anche scritti al 340-5425-324, sentiamo le vostre voci.
Buongiorno, sono Maria Grazia.
Eccola.
Vorrei parlare di alcuni argomenti.
Arriva.
Ieri è vero,
siamo tutti in fila,
un po' di macello.
Macello.
Però io la colpa la do un po' a Pirlo. Perché quando tu vedi che un certo Wesley non ce la fa più, magari lo cambi, invece che tenerlo in campo tutta la partita, visto che già si era perso il giocatore sul primo gol, anche con qualche colpetta di Buffon. Poi volevo dire un'altra cosa, non si possono sentire i commenti ieri sera sulla Rai, tant'è vero che a un certo punto ho tolto l'audio al commento della partita perché era imbarazzante. Parliamo di come è stato trattato l'arbitro Pieri per aver provato a dire che c'era un rigore su Morata.
Non lo fanno
altra
più andare.
Considerazione, non capisco se a Torino paghiamo le bollette della luce perché il VAR è sempre spento, mentre a Milano funziona benissimo.
Grande, sei fantastica davvero.
Io la voglio qui in trasmissione al posto di Antonio.
No,
non volevo.
Vocale, un tuo vocale tutti i giorni dopo la partita, no? Anche perché a volte magari diciamo di cose diverse, ma ci rispetteremo sempre di più e ci mancherebbe. dici cose assolutamente vere e sensate. Ma davvero pensate che la Juve sia inferiore all'Inter? Non l'abbiamo detto, abbiamo detto che sarà una partita difficile, cioè, se no avremmo battuto facilmente anche il Genoa. No, io dico che sarà una partita, dopo averne perse due, Conte, che preparerà in modo molto più attento. Difesa Inter pessima, a cominciare dal portiere che parla solo se gli tirano addosso, se gli tirano addosso. Unico buono a centrocampo è Barella e davanti Lukaku, che avrebbe fatto una coppia splendida con CR7. Ritorneranno infortunati e vinceremo anche il decimo scudetto. Io vi ho detto, rispetto tutte le avversarie, rispetto per una situazione di collaudo già avvenuto, l'Inter, credo più nell'Inter che nel Milan, e quindi dopo aver battuto il Milan sto a vedere cosa succede con l'Inter, perché se mi comportassi come abbiamo fatto in alcune uscite sarei preoccupato, perché se l'Inter ci batte non dico che vada a vincere lo scudetto, però certamente ci metterà in luce qualche problema in più. Sono convinto che il risultato sia ancora a nostro favore, sia di questa partita X2, sia eventualmente della corsa scudetto, però dipenderà da queste partite. Abbiamo cominciato molto bene.
Siamo in linea con il nostro inviato alla Continassa, Luca Cavallero. Ciao Luca, benvenuto.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Eccoti, allora, dopo il caldo di ieri sera, cioè più caldo rispetto alla partita precedente, chi si può eventualmente recuperare? Hai già annusato qualcosa alla Continassa? Sbirciato
allora,
qualcosa?
La percezione che si ha, Antonio, è che la coperta potrebbe essere meno più corta, guarda che cosa ti arrivo a dire, del previsto, nel senso che si è affrontata ovviamente la partita con il Genoa in condizioni pienamente emergenziali, però che cosa può accadere con l'Inter, che è una sfida spartiacque anche per il campionato, inutile nascondersi. Si potrebbero recuperare due pedine importanti come Weston McKennie e Federico Chiesa. Come ricorderai, la scorsa settimana il comunicato diramato dalla Juventus parlava di condizioni monitorate giorno per giorno, i due hanno svolto
sì, dei
allenamenti
tempi,
personalizzati.
E dai tempi di Antonio Cabrini che il comunicato è quello, comunque.
Esatto.
Di giorno in giorno sono cresciuto, ho raggiunto i 50 anni.
Esatto.
È per quello che ti mandiamo la Continassa. La che intervento mi stai facendo, Luca? No, sto scherzando, ovviamente. Sei tu che devi monitorarmi, devi dirci la verità. Secondo te giocano? Secondo me sì. Saranno a disposizione, quantomeno.
Sono schietto e sono due giocatori da cui Pirlo non può prescindere al momento, perché Federico Chiesa ovviamente
importanti,
sì. Grazia.
Anche contro l'Inter, anche contro l'Inter per l'atteggiamento dell'Inter.
Sì, ma poi se andiamo a guardare anche l'ultima sfida di San Siro, quella di 8 giorni fa contro il Milan, Chiesa, doppietta, giocatore fondamentale, aveva già segnato con l'Udinese, aveva segnato con l'Atalanta, aveva segnato in Champions con la Dinamo, quindi un giocatore che aveva ritrovato il feeling del gol nell'ultimo mese e mezzo. Il gol è sempre stato un tassello, no? Che gli veniva rimproverato. Si tratta di un giocatore, secondo me, fondamentale per Pirlo al momento, sulle corsie esterne soprattutto, perché non ce ne vogliano i giocatori impiegati ieri, non ce ne voglia Federico Bernardeschi, ma ovviamente con Chiesa è tutto un altro sport. E invece, poi concludo e lascio a voi la parola, su Weston McKennie c'è grande attesa per questo giocatore, perché un tema secondo me sul quale vale anche la pena di riflettere, ma è oggettivo, è fattuale: i centrocampisti della Juventus non stanno dando garanzie di continuità. E un momento,
chi vedi i favoriti? Chi vedi i favoriti? Tre favoriti secondo te?
Tre favoriti, addirittura me ne chiedi tre, quindi tu schieri la Juventus a tre a centrocampo.
Assolutamente, non si muove da lì questa certezza, secondo me.
No, allora, i tre favoriti al momento, allora, certamente per quanto riguarda la condizione Arthur, che reduce da una buona prestazione con il Genoa e secondo me deve trovare continuità, Pirlo investe tanto su di lui. McKennie è un giocatore, stavo dicendo che fisicamente è vero che ha avuto questo problemino, però un giocatore che...
Se recuperato lo vedo titolare nel terzo?
Esatto, invece per quanto riguarda il terzo stiamo parlando di centrocampisti non a livello di condizione, stiamo parlando per esempio di Bentancur e di Rabiot, che non hanno giocato bene ieri, lo dobbiamo dire in maniera fattuale. Bentancur probabilmente è più agevolato rispetto a Rabiot in questo frangente, fermo restando che Ramsey può anche fare la mezzala a centrocampo.
Sì, mettendo McKennie, sono solo incerto sul discorso Arthur, visto quanto ha giocato e sappiamo che è completamente recuperato. Se riesce, se Pirlo intende farlo giocare due partite di seguito, soprattutto da titolare. Grazie Luca, grazie per questi aggiornamenti. Ci sentiremo ancora domani e poi sarà già vigilia sabato di Inter Juve.
Ciao Luca,
a
grazie.
Voi, buon proseguimento.
Ciao. C'è una di interessante sfida sul sito del Tutto Sport oggi tra le WAGS. Cioè, sì. Qui stiamo per dar tempo
chi
a parlare
chi
delle.
A chi diamo 10?
Delle partite.
Dai,
maschietti. C'è un cabaret di foto pubblicate oggi da Tutto Sport,
allora,
in cui mettono a confronto la fidanzata di Skriniar, la fidanzata di Dybala, la fidanzata o moglie di Morata, di Lautaro Martinez. Ragazzi,
ma sei sicura che siano ancora le fidanzate di questi giocatori?
Ma quanto ben di Giorgina, mi dispiace dirlo, ma tra tutte quelle che ci sono, per me la più bella, da quello che vedo, che propongono,
fammi vedere.
La più bella è Oriana, la fidanzata di Dybala. Trovo che sia di una bellezza disarmante. Quella che raccoglie meno il mio consenso, invece, è proprio Giorgina.
Io vorrei indicare questa ragazza, sì. Ma non la vedo in
quella forse
in viso.
È
non
la vedo, moglie di
non la vedo
Morata di scrivere.
E non lo so, non
bravo.
La vedo bene in viso.
Cose di Chiara,
fatti
sfatti, anche inutili, della settimana bianconera. Ma in esclusiva,
ci siamo.
Proprio si deve, in cose di calcio.
Ragazzi, ma qui lo dice il Tutto Sport, mica Chiara. È Tutto Sport
no,
che ormai si...
Tutto Sport non lancia il sondaggio, sei tu che lanci il sondaggio. Allora,
No, non è vero, non è vero. Dice, Tutto Sport dice. Guarda che dopo abbiamo Jacobelli, glielo chiedo,
No, ti prego,
come
dai.
Prima domanda. Ti prego. Non immagini. No, allora, Tutto Sport dice, guarda. Inter-Juve e derby anche tra le WAGS. E
sì,
ci sono tutta
derby,
una serie di foto.
Derby,
quindi...
Ma non ti dice votare. Noi stiamo chiedendo invece agli amici a casa. Io lo sto chiedendo solo al direttore. Cambiamo un attimo, dai, questi 10 minuti. Aggiungete le pagelle, abbiamo capito che oggi il pensiero è quello che abbiamo... denunciato in questa prima oretta e mezza. Vi chiedo, Inter-Juve derby anche tra le WAX.
Le WAX.
Quali?
Ma guarda
sia
che bella
Ometti,
che è Oriana.
Sia Femminucce.
Guarda
no?
Che bella che è.
Ma io vorrei votare l'altra, ma non vedo in faccia chi è.
Ma se entri e scorri te la fanno vedere anche divisa.
Ah,
forse
sì?
È la fidanzata di Skriniar, non so.
La fidanzata di Skriniar, io la marcherei a uomo.
Lei
o
è
zona?
La fidanzata di Lautaro Martinez, invece.
Sì, lei,
ti
lei,
sto mostrando.
Da casa non stanno capendo.
Sto incuriosendo.
Diteci
lei,
voi
con questo
che siete
vestitino
molto...
attillatissimo, schiena scoperta. Stivale che arriva lì dove dovrebbe coprire invece il vestito, ma esatto. Che non copre il peso allo stivale.
Una volta si mette, mia nonna metteva la gonna lunga, lei invece mette i
lei invece non
stivali.
Mette la gonna,
mette
però mette in compenso gli stivali molto
questo
alti.
Vestito mi piace molto, io ne comprerei
lei
mezzo chilo.
Di Lautaro Martinez
e anche la fidanzata, io tipo più le WAX.
Penso se si mettessero tutte a bordo campo in bikini, quante palle a vuoto che verrebbero lanciate.
No dai, fa freddo, fatele venire in tribuna stampa.
Hai letto cosa ha detto l'Anna Falchi? Me lo dicevi tu che fai tanto il figo, che dici io parlo solo di cose di calcio.
No, mi ha mandato un messaggio.
Hai
Anna
letto
Falchi.
Cos'è che ha detto? Che se vince
il derby,
Lazio,
perché domani c'è il derby,
indossa solo la mascherina.
Indosserà solo la mascherina perché c'è il Covid.
Che bei messaggi.
Noi non mettiamo neanche gli occhiali se lei indossa solo la mascherina. Che bei messaggi. Ci dite qual è la più carina, quella che invitereste a cena?
Stai lanciando sto sondaggio.
Ah sì, 2 minuti così. Mi fai ascoltare dei vocali seri, Manuel? Parliamo seri, che mi ha portato sulla cattiva strada sta ragazza.
Buongiorno a tutti.
Chi sei?
La solita storia.
Ciao.
Quando hanno la partita in pugno, sì. Difatti, la prima mezz'ora la Juventus ha fatto tutto quello che voleva.
Ha preso subito il
poteva
gol.
Poteva fare anche 4 gol. Dicevo, quando
sbagliato
hanno in
Kulusevski,
pugno la partita,
Morata.
Si perdono poi nei meandri della deconcentrazione e subentra il buio. Chiaro che poi la squadra avversaria che vede la partita riagguantata a quel punto
comincia
diventa tutto più difficile. Ciao a tutti, Michele, forza Juve.
Michele, da dove? Perché mi sembravi dal Teatro Stabile di Palermo, non so.
Dal biondo di Palermo.
Esatto.
No, non credo.
Bravo, complimenti.
Poi?
Ti è piaciuto?
Intanto stiamo chiamando l'ospite, ma allora intanto noi leggiamo qualche altro messaggio, perché no? Giorgina, 100 spanne avanti a tutte, scrive Davide. E vabbè, lì de gustibus. Io ho detto che invece, secondo me, tra le tante, quelle che illustra il Tutto Sport, la più bella è Oriana, la bellissima è Oriana, la meno bella è Giorgina, ma invece per Davide così non è. Potremmo chiederlo a Massimo Pavan. Scusi, facciamo il sondaggio serio a Massimo Pavan?
No, non
al
può
direttore
rispondere.
Di tutto
no,
Juve?
No, lui non risponde.
Sulle WAX?
No, noi direttori non parliamo di certe cose.
Capito, non mi dai neanche un direttore a cui fare una domanda così scomoda.
Tu prova, vediamo se sei brava, vediamo se lui cade nella trappola.
Direttore Massimo Pavan, direttore di tutto Juve, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Senti, ma io eccoci. Perché? Ma se io leggo tutto Juve e il Tutto Sport, perché devo contemplare solo alcuni articoli e altri no? Cioè, se il Tutto Sport mi propone il derby delle WAGS, perché per me sì. non dovrebbe essere un tema da trattare con gli ascoltatori, no, o anche con te.
Oh,
e allora?
Ah, trattiamolo.
Allora,
quindi,
trattiamo di questo derby.
Tra Oriana e Georgina, chi ti piace di più? Oriana, la fidanzata di Dybala, e Georgina, la conosciamo tutti.
Ma allora...
pensavo fosse caduta la linea, un attimo
no,
di...
aspetta che ci penso un attimo... Qua tra le due, dai, facciamo Oriana. Dai.
Facciamo Oriana. Sì, vabbè, bella... dai, continueremo poi la prossima volta mettendo, sai, Handanovic contro Szczęsny. Ah, possiamo farlo già oggi?
Le altre sono più difficili.
Le altre sono più difficili, non le conosco neanche. Anche
certo.
Io.
Non è che conosca di persona
no.
delle
preferisci Bravo. Giocare in casa tu, andare sul... Andare sul sicuro, Massimo.
No, lui preferisce proprio giocare in casa, perché sennò poi oggi non mangia. Cioè, capito? Se certo. continuiamo questo discorso. Ne usciamo parlando della partita di ieri
pericolo
sera.
Pericolo è il mio mestiere, dai.
Esatto, è il nostro mestiere, no? Se esiste ancora un mestiere. Detto questo, Massimo, ti chiedo che partita è stata quella di ieri sera? Te l'aspettavi così? La presenza dei giovani, l'inesperienza, però poi con tanti difetti, imprecisioni... la Juve strappa questa qualificazione, poi si migliora, no? Poi le formazioni diventano quelle più serie, sempre se si andrà avanti, sempre se non incideranno altri fattori legati alla salute.
No, guarda, sicuramente la partita me l'aspettavo in parte così, immaginavo che la squadra comunque con tanti giovani potesse in un certo senso patire sotto alcuni aspetti. Però sul 2-0 pensavo che si potesse gestire un po' meglio la gara.
Assolutamente.
Quindi
d'accordo.
Quindi pensavo e mi aspettavo una gestione un po' diversa, sicuramente non andare supplementare ed incassare due gol. Pensavo proprio di no. E,
rischiando di prendere anche diciamo, il 3-3 e andare ai rigori. Poi a quel punto sai che la lotteria dei rigori... Cioè, io quando ho visto Arthur salvare ho detto speriamo che non abbia messo la mano, perché lì ti viene istintivo magari prendere il pallone in tutti i modi. Comunque è andata bene. Cosa salvi e cosa non salvi?
No,
Massimo.
Come, scusa?
Cosa salvi e cosa non salvi degli esperimenti?
Allora...
Io l'ho definito esperimenti a Pirlo, pensavo mi tirasse un po' l'orecchia, invece ha colto, cioè di esperimenti ce ne sono stati. La difesa pura a tre, Bernardeschi che rientrava, Kulusevski come seconda punta.
Ma allora, guarda, sicuramente ci sono stati alcuni aspetti positivi, quindi ritengo Dragusin un aspetto molto positivo, mi sembra che abbia fatto una buona partita, i due gol non sono imputabili a lui, per il resto il Genoa non è che abbia avuto tutte queste grandissime occasioni, no? A parte la traversa di Piazza, e, quindi salvo sicuramente la sua prestazione, e poi mi è piaciuto chiaramente Morata, anche se gli ha fatto fare meno minuti, però comunque una prestazione molto buona, e per il resto anche Kulusevski ha fatto bene, anche
sì.
se un po' a corrente alternata, quindi questo aspetto è un po' comunque a 20 anni, quindi poi parliamo sempre di un giocatore che ha 20 anni, quindi è difficile anche dare dei giudizi un po' più definiti, comunque è un giocatore di 20 anni che sta facendo molto bene. E se avesse anche la continuità a 20 anni parleremmo già di un super campione. Invece bene, deve un pochettino sempre tenere la concentrazione alta, perché anche ieri dopo il gol ne ha sbagliato un altro molto, molto facile, e poi dopo è andato avanti con qualche passaggio a vuoto, però con tutto sommato ha saputo cogliere la chance che gli è stata data e si propone per la gara di Milano. Poi penso la gara in corso, perché anche un po' la stanchezza comunque ci si farà sentire, che comunque 120 minuti sono stati un minutaggio importante. E poi per il resto su Bernardeschi soliti discorsi, direi, no? È stato provato anche in questa posizione, mi ha convinto non più di tanto, però quello che manca secondo me a questo ragazzo è un po' la determinazione. Per esempio se uno vede come entra in campo Chiesa, come entra in campo Bernardeschi, c'è una differenza abissale. Mi sembra che le opportunità siano tante, ma non riesce a incidere più di tanto, e quindi è un po' un peccato.
Certo, intanto mi trovi un attimo impreparato, perché avevo una domanda pronta per te riprendendo da una domanda di un ascoltatore, e gli ultimi tre messaggi arrivano per simpatizzare
Georgina
piuttosto che la suocera di Dybala. Cioè, addirittura arriviamo alla suocera. Qui pensiamo all'esperienza, no? Ricordiamo la mamma di Oriana, la tennista. Senti, ti chiedo...
Gabriella Sabatini.
La zia di Oriana.
Sì, la zia
di Oriana, Gabriella.
Senti,
Sabatini.
In chiave Inter, dopo aver visto le rispettive partite, tra gli allenatori, chi è il più tranquillo? Chi è che preparerà con maggior tranquillità, Conte o Pirlo, questa sfida?
Ma secondo me, tra virgolette, nessuno dei due. Una sconfitta potrebbe essere molto negativa per entrambi, perché dell'Inter comunque sarebbe la terza sconfitta consecutiva. Sarebbe la seconda in tre partite.
Sì.
Quindi, però sarebbe comunque... hanno già perso 5 punti sulla Juve.
In due partite, e sono tanti.
Sì, ne perderebbero 8, quindi... veramente sarebbe per loro una situazione molto negativa. E per la Juventus, considerando la situazione di classifica, purtroppo se ci fosse una sconfitta e un'ipotetica vittoria del Milan a Cagliari, comunque i punti comincerebbero a diventare tanti, considerando che il Milan sta facendo un campionato di altissimo livello e difficilmente perderà tutti quei punti, quindi bisogna cercare di rimanere il più vicino possibile.
Ieri l'ha chiesto. Ah, scusa, termina pure.
È difficile, bisogna sperare che il Milan magari a Cagliari non vinca. In quel caso la Juventus potrebbe giocare anche per 2 risultati su 3, perché anche un pareggio in teoria in trasferta potrebbe essere
non
un
andrebbe
risultato.
Affatto bisogna male.
Bisogna stare molto attenti su tutti i punti di vista.
Qual è la tua paura? Mi dici la paura che hai nascosta da qualche parte per questa partita? Perché è l'Inter, perché è Antonio Conte, perché l'Inter di Conte non ha ancora battuto la Juve dall'anno scorso? Oppure sei del partito, la Juve non deve aver paura di nessuno e vada come vada? Cerchiamo di vincerla però.
Ho sempre più paura della Juve che delle altre squadre, perché sono convinto che anche i punti lasciati per strada quest'anno siano stati, a parte delle situazioni spiacevoli esterne dovute, lasciatemelo dire, a situazioni molto particolari, da in interventi del VAR o altre cose particolari, è stata una grande colpa della Juventus, perché poi in alcune gare da Crotone, dove dovevi vincere, a Benevento, dove comunque eri in vantaggio, la gara col Verona, che prendere il gol di Favilli, non sbagliare quelle occasioni da gol, sono tutti punti che la Juventus ne poteva avere almeno 6 in più, ed erano tanti punti, senza parlare della Fiorentina. Però della gara della Fiorentina, secondo me è una stranezza unica, a parte gli episodi che ci sono stati, ma dovuto al fatto anche che arriva una sentenza a un'ora dalla partita e queste cose non devono fare succedere.
Certo, sentir parlare di avvicinamento, di trattativa quasi di Mandzukic al Milan, cosa ti lascia pensare?
Ma sicuramente mi dispiacerebbe vederlo con quella maglia, come mi dispiace vedere Vidal, mi dispiacerà vedere Vidal con un'altra maglia. Sono giocatori che comunque a Torino hanno dato molto e sono diventati anche dei leader dei tifosi. Una cosa che non capisco, quando, cioè, alla fine è un giocatore che si pone in maniera molto forte rispetto alla tifoseria, poi va ad una squadra avversaria e si pone in quella maniera, è un po' particolare. Mandzukic bisognerà vedere come si porrà, però lui già parlava poco alla Juventus, non penso parlerà molto
di più
al Milan, quindi diciamo che la Juventus lo conoscevano come un good no good. Se devo dare un giudizio su questa trattativa, mi associo e dico no good.
No good, sì, ce lo ricordiamo molto bene, soprattutto nelle battaglie in campo. Ci vuole un difensore alla Gentile o Furino? Basta, Rabiot e Bernardeschi non sono da Juve. Concordi su queste due, con questi due messaggi?
Ma allora, su Rabiot, insomma, aspettiamo.
Pino da Genova.
Bernardeschi? Sì, quest'anno non mi sembra che abbia fatto così male, da dire non è da Juve.
Ieri è un po' passeggiato, ci hanno scritto da casa. Un po' passeggiato, ha gestito un po' la situazione, ha fatto un po' forse l'egoista nei confronti di Wesley, non dando qualche pallone, ma questo non fa cambiare il giudizio, no? Cioè, ci possono stare queste situazioni. Però nel complesso sono d'accordo con quello che dici tu.
Piede che c'era
è vero.
Un contropiede di Morata dove c'era Arthur che si è sfiancato.
Si è sfiancato, non ce la faceva più, è vero. Ce ne sono state diverse situazioni imbarazzanti.
Mi ha fatto molto tenerezza.
Cioè dice, sono appena guarito, ho fatto tutto il campo, no? E poi si è messo
e
le mani su
e passa l'uomo davanti, passa
due o tre volte. Si è andato a incasinare da solo, no? Cercando di mettersi il pallone sul piede forte, sul mancino, e chiudendo invece male. Senti, invece su Bernardeschi e Bonucci non credi che ci sia un po' di essere un po' prevenuti come tifosi?
Velocemente Massimo, ti chiedo per favore, perché siamo in chiusura, in pochi secondi.
Io non guardo mai l'orologio.
No, c'è qualcuno che è sempre un po' prevenuto, però io penso che Bonucci, andare a criticare Bonucci è un po' eccessivo. Ci sono momenti di forma che sono meno buoni e in questo momento magari sta facendo delle gare meno positive, però Bonucci è sempre stato un giocatore importante. Io spero che per la gara di domenica Juventus possa recuperare almeno qualcuno dei giocatori che sono colpiti da Covid, mentre do per recuperati credo Chiesa e McKennie.
Il direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan, ti salutiamo e ti ringraziamo, alla prossima settimana.
Grazie, grazie.
Ciao Massimo, prometto di leggere di più Tutto Juve, oggi non l'ho fatto, quindi ho tutto il tempo nel pomeriggio, fatelo anche voi da casa, tuttojuve.com.
Intanto noi salutiamo il pubblico che ci segue sul canale 68, su Boom Channel, vi diamo appuntamento come sempre domani qui a partire
Vince
dalle
Giorgina,
13.
È una bella bisteccona, ci scrivono da casa.
Continuate a seguirci, tra qualche minuto il direttore di Tutto Sport, seguiteci su radiobianconera.com, sulla nostra app oppure sul bouquet di Sport Italia.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14:33. Vince Giorgina. Dai, un po' di messaggi che sono arrivati al 340-5425-324 in cui... Ecco,
per me vince
guardale,
la Juve.
Guardale. Giorgina e Oriana qui sul wall alle nostre spalle, per quanti ci seguono.
Scusa.
Anche in radiovisione attraverso la nostra app.
Scusa.
Partiamo dal presupposto che queste sono due foto che sicuramente da entrambe le parti avranno filtri, eccetera.
Perché Oriana mi guarda così?
Ti piacerebbe ti guardasse così, Oriana.
Perché mi
però
guarda così?
Io, a me questo però incarnato col capello scuro e l'occhio verde,
no,
secondo
vabbè.
Me... Manuel, tu che dici?
No, non fa parlare Manuel, sono io il
tra
direttore.
Tra Giorgina e
allora,
Oriana.
Due foto così, tutta la vita Giorgina. Due foto così, il primo piano sul volto, Giorgina.
No, ma...
Poi a tutto corpo probabilmente, dipende dalle situazioni, dalla foto,
no.
Dalla Photoshop, da tanti altri fattori.
Manuel, Oriana,
dalla bilancia.
Giorgina, dalla bilancia. Sei molto combattuto. Secondo me Oriana.
Sei un soldato.
Secondo me Oriana,
comunque,
quella roba, quella cosa lì in più che Giorgina, è una ragazza secondo me molto molto carina, una bella ragazza, ma che... presa secondo
chissà
me
cosa
nature.
Direbbe la bacchetta.
Oriana invece secondo me glielo chiederemo, guarda,
glielo
la prossima settimana. Oriana secondo me invece lei è anche natura, quella a quel quid, quella cosa che la distingue rispetto a Giorgina, che è più una bella ragazza.
Vedi,
tra
vedi,
tante
vedi
belle
come
ragazze.
Sei preparata su questo tema, vedi come vai
te la dico così.
Sei la tattica delle uova.
Io sono perché, ma sì, infatti, per carità, va benissimo la tattica con Attila Malfatti, il nostro tecnico che ascoltiamo, col quale rianalizziamo tutti post partita, ma perché non fare la tattica della WAGS anche?
Esatto. Potremmo contattarne qualcuno.
Come
magari
si vestono, come si truccano.
Dai, prova a chiamare.
Come non si vestono,
non
come
Giorgina?
Si svestono. Come non si
perché
vestono
non
quando pubblicano
questo...
le loro foto su Instagram?
Esatto.
Quante si vestono?
Cosa farebbero?
Più o meno nessuna.
No. Lanciamo questo sondaggio. Se l'Anna Falchi, se vince il derby, si mette solo la mascherina. Noi potremmo dire, perché se battiamo l'Inter...
Non fa lo stesso Giorgina.
Esatto, o qualcosa del genere. Non so,
vabbè, Giorgina ha pubblicato dei video in perizoma con le chiappe in primo piano che si muovono, che insomma siamo lì e con Anna Falchi se si mette solo la mascherina.
Sì.
C'è il buon gusto. Ecco, diciamo che a volte
andassimo a indagare sul tuo passato.
No, ti posso
in Grecia.
Che puoi andare a spulciare
a
tutte le foto, le immagini, i video
sul
che
treno.
Quei tanti video che pubblico sui miei profili Instagram.
La donna del treno,
che...
la greca del treno lì.
Quindi, belle, ma di buon gusto a volte ne hanno un po' pochino, come direbbe
intanto,
la nostra amica Bacchetta.
Bravo, intanto il tempo se ne va, intanto il campionato riparte già domani sera, infatti hanno già parlato del derby gli allenatori di Roma e Lazio. Fonseca, noi ambiziosi a cominciare dal derby, prime dichiarazioni a caldo di mister Fonseca e poi invece Inzaghi che replica facendo il punto sulla formazione. Lulic, punto di riferimento per la Lazio. Lazio, voglio corsa e aggressività. Chissà cosa succederà in questo derby, anche perché la Roma è lì. Quindi un weekend davvero d'alta classifica. Juve-Inter, Lazio-Roma. In questo momento fuori un po' dai radar dell'alta classifica, ma basta ancora... Cioè c'è ancora tanto da giocare, basta davvero poco per rilanciare le proprie ambizioni.
E poi il Milan che incontrerà il Cagliari, dovrebbe essere una partita alla portata, anche se sappiamo
faccio
che il calcio
la questa settimana,
riserva,
che devo dare uno al Cagliari.
Basta, Rabiot e Bernardeschi non sono da Juve, sempre e fino alla fine... Juve Pino da Genova, ci vuole un difensore alla Gentile o Furino, segnala qualcun altro. E poi abbiamo tanti messaggi vocali, ne ascoltiamo un po'.
Ciao ragazzi, sono Gianluca da Roma. Ieri la partita non mi è piaciuta proprio. Come al solito la Juve sono 2 anni che stacca la spina. Non è mai possibile che per disattenzioni, anche Buffon, mettiamocelo, ha fatto dei bordelli. Meno male che l'abbiamo risolta all'ultimo, però non è possibile. Altra cosa, Betancur va sempre a Moni ogni partita e ogni partita Pirlo deve cacciare perché rischia l'espulsione. Basta, Betancur gli do voto 4,5 e il migliore forse Kulusevski 6,5.
Kulusevski.
Ciao a tutti.
Sono d'accordo.
Deve cacciare perché tutte le volte se via sto
allora,
giallo
ti sa chiaro,
lo deve cacciare.
Ci fate sorridere ma con piacere, no? Perché fantastico. Esprimete la vostra juventinità, no? E mi fa piacere che la radio stia diventando, Radio Bianconera stia diventando veramente il vostro punto di riferimento. Io aspetto le vostre pagelle ogni lunedì, aspetto questi vocali, con i 10, 110 lode, con le insufficienze piene, però con queste spiegazioni, con queste motivazioni e con la vostra passione decifrabile veramente parola per parola. Un altro
vocale, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, Giovanni da Palermo. Allora, ciao. Il mio voto diciamo che un 6 alla coppia in avanti Morata Kulusevski. Kulusevski aveva cominciato bene, poi diciamo si è spento un po'. E Morata deve fare qualche colletto in più.
Sì, Morata e
Kulusevski. 4,5-5.
A chi?
Al vecchiotto Gigi e al giovane Wesley. Gigi sul secondo.
Cosa guidi?
Non puoi prendere un gol che vedi partire tranquillamente.
Fallo parlare.
E sei messo tutto al primo palo. Comunque, tutto bene, quel che finisce bene.
Secondo te era a bordo di quale mezzo?
Pullman.
Non era un pullman. No, il pullman non fa questo rumore. Poteva essere o un pilota di aereo. Un aereo quando si mette. quando va a mettersi in
Ma dai, io l'ascolto anche, ma fammi ascoltare un vocale serio, dai.
Come oppure di una lambretta.
Ma smettila.
Ciao, direttore. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Allora, premesso che la partita di ieri non era certamente da sacco appelismo da raduno tipo Woodstock, io ieri sera ho visto grandissima presunzione in questa
sacco
squadra
appelismo.
E azzardo anche nei giovani, forse mi sbaglio, vorrei un vostro commento.
Mi
sarei...
ciao, aspetto anche il tuo, no. Cioè le aspetto veramente tutti. Maria Grazia, siete i nostri punti di riferimento, ma mi credete che aiutate anche me? Tra l'altro sabato sera sarò a fare un po' di vigilia nel salotto milanese e sfrutterò qualche vostra informazione, indicazione. Vuoi sapere la mia? Io sono un po' deluso dai giovani. Dalla partita di ieri, da loro mi sarei aspettato qualcosa di più. Deluso non vuol dire li boccio e non li uso più. Dico che devono avere un po' più fame. E quello che manca nei nostri campionati principali è anche di categoria inferiore.
Sentiamo ancora un po' di vocali.
Non sto a mettere i voti perché non sono bravo a mettere giù i voti. Non mi è piaciuto, è stata una delusione, Bernardeschi, perché mi aspettavo un qualcosa in più da lui. Dopo tutto quello che si è detto su Bernardeschi in questa settimana, speravo da lui un netto miglioramento e niente, forza Juve fino alla fine.
Sapete che su Bernardeschi, per la disponibilità che ha dato e per le difficoltà di ieri, non sarei così negativo. Certo che se guardo in generale sono esigente quanto voi. Ascoltiamone un altro.
Valdezza, innanzitutto, ciao Chiara, Lorenzo Colle Valdezza. Innanzitutto, ciao, Chiara, una domanda per te: ma come ha giocato Dragusin? L'hai guardato bene? Sì,
eccolo.
E poi
beccato.
Devo dire una cosa: solite amnesie, giovani in chiaro scuro. Dragusin molto bene all'inizio, un po' incerto a metà partita, molto bene in fondo. Devo dire quello ha fatto gol, quel ragazzo non è male, anche se era partito contratto. Il terzino destro era partito bene, però non sono loro a giudicare. A giudicare secondo me è la prestazione, che è sempre in chiaro scuro, inutile. C'è da sperare sia una macchina di Formula 1 che viene testata, fa i test e poi quando arriva nel vivo della stagione ha tutto a punto e le vince tutte. Speriamo sia così. Ciao, a presto.
Dai, rispondi, abbi il coraggio di rispondere.
Sì, io l'ho guardato, sono riuscita a guardare la partita in realtà meno attentamente di quanto avrei desiderato, ma sì, comunque lui catturava sempre, l'ho detto, il 97esimo quando ha preso la palla e l'ha asciugata dal, come si dice, dal... dall'umidità, quello è stato un momento impareggiabile.
Cercherò
del calcio
modi,
mondiale.
Quando tu mi regalerai,
con quel codino lì,
cos'è
così,
che mi vuoi regalare tu?
La borsa dell'acqua calda elettrica.
Da portare allo stadio?
Sì, per scaldarti. So che ci sono giornalisti che si portano la copertina termica.
Io non me la porto quella, sono un giornalista serio io. No. Chi è che l'ha portata?
Non so, qualcuno.
Simone, anche Simone. No, nel
la
senso,
copertina.
Ah sì, la copertina, dai, ma no, era per... tenere il computer a posto. Vabbè, a parte questo,
cioè, o ti vesti da sci o star tre ore seduto in tribuna.
Se tu mi regalerai la copertina termica lì,
che
non so cos'è peggio tra la coperta e la borsa.
Guarda, ti stacco, vedrai che
non la posso far entrare.
Farci...
Non è che mi arrestano.
No, non penso.
Pensa che sia un dinamitardo. Io proverò a farti regalare la maglia autografata da Dragusin.
Dragusin.
Che Buffon chiamava Drago, torna. Grisù, andiamo a sentire un altro.
Da Roma, aspetta che leggo un messaggio di Paolo da Roma. Credo che anche la partita di ieri abbia evidenziato come il vero problema della squadra sia il centrocampo. Non abbiamo giocatori dinamici in grado di andare al dribbling e saltare l'uomo, di velocizzare l'azione con una visione di gioco. Si ricorre sistematicamente al passaggio laterale o all'indietro con un possesso palla sterile e improduttivo. Vedere poi Rabiot passeggiare in campo come ieri sera è stato veramente deprimente. Verificate quanto ci mettono gli avversari ad avvicinarsi alla nostra area e quanto occorre a noi. Così non va. Tombale.
Penso che con la buona prova di ieri i giovani, e penso che abbiano fatto la loro onesta prestazione, no? Io con esigenza dico, avrebbero potuto dare qualcosa di più, però... è vero quello che ci dice Andrea da Sabaudia, hanno dato la possibilità e daranno la possibilità di far rifiatare in alcune partite i big tipo Chiellini, lui lo terrebbe a riposo per la Supercoppa. Io dico che prima della Supercoppa ci sono c'è un buon primo tempo da giocare a sportellate con Lukaku. Mi fai ascoltare un altro vocale?
Pizzeria ASL numero 1, pronto, mi dica. Sì, volevo bloccare una partita. Quale? Una Supercoppa. Per quanti? Ma tutta la squadra. Quando? Ma il 20 maggio. Va bene, allora una Supercoppa il 20 maggio. Possiamo fare altro? Bloccare magari tre giocatori dell'Empoli? Grazie, vabbò, grazie. Salvatore da Roma.
Salvatore, sei...
Prossimamente al cinema il film horror dell'anno, ASL numero 1 di Napoli.
Ma è sempre lui? Cioè, si era fermato di là, non dovreste
vedere.
Lo stesso
vedere. Che diceva l'uomo che spostava tutto, è lui, che sì, era il trailer del prossimo film di De Laurentiis.
Noi non ce l'abbiamo.
Cos'è
questa rubrica.
Cos'è successo con l'Empoli? Non me la son persa.
Ieri hanno bloccato
cosa?
Tre giocatori dell'Empoli.
Chi li ha bloccati?
L'ASL di Napoli.
Come l'ASL di Napoli?
L'ASL di Napoli perché giocava
come
l'Empoli.
Come l'ASL di Napoli su Empoli?
L'Empoli giocava contro il Napoli.
A Napoli.
E questi giocatori
sarà compito dell'ASL di Napoli, scusami.
Sì, perché erano venuti a conoscenza dal Ministero della Salute che questi giocatori avevano viaggiato in settimana su un volo XY, non lo so, e c'era un positivo. E quindi loro si sono preoccupati di tutelare la salute internazionale, da Trump ai giocatori dell'Empoli.
Ma se i calciatori del Napoli non sono neanche andati in bolla quando è stato il caso.
Hai una radio, dille queste cose.
Scusami,
in radio, denunciale.
Adesso
intervieni,
sarà che
siccome
sei andato
porta.
Su un volo con qualcuno che è risultato positivo.
Invece di andare
sarà
a Sport
questo.
Italia, un giorno ti vedremo magari su Sport Italia, chi lo sa. Vai a Porta a Porta a denunciare queste cose. Però ti voglio, sei il nostro autogol, caro amico di Roma, perché noi non abbiamo questa rubrica, i nostri potenti mezzi non arrivano a presentare i film del momento, anche perché sono chiusi i cinema. Ci devi presentare tu un film alla settimana con la tua ironia, che noi apprezziamo parecchio.
Ne sentiamo un altro? Sentiamo.
Dottore, mi permetta, non sono solo due i giocatori che vengono bombardati e condizionati con aggressioni.
Almeno loro sì. Gli altri chi sono?
Un terzo che sta diventando veramente insopportabile, che è Rabiot. Cioè, da parte di tanti giornalisti, anche di Radio Bianconera, tipo Marangio, Bosco e altri che ho sentito,
anche Rabiot, Paolino,
è un bombardamento continuo. Cioè, io non so veramente come fa ancora per giocare nella Juve, ma
Rabiot, dice,
è sempre il responsabile
anche con Rabiot
di tutto. Addirittura si è arrivato a dire ieri sera: Rabiot scende in campo, però vabbè, non si sa come gioca. Dai, ma secondo voi i calciatori non le sentono queste cose? Ciao, grazie.
Assolutamente sì. Quindi aggiungiamo alla lista anche lui.
Sì, ma Bernardeschi e Rabiot tra i più criticati, a torto o a ragione, di questa partita. Della partita di ieri sera, noi diamo il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
È sempre un piacere, direttore, dialogare con lei il giovedì in questi ultimi 10 minuti di trasmissione in cose di calcio. Intanto, come sempre, abbiamo la copia del Tutto Sport digitale, Baby Juve con brividi. Quali sono le imperfezioni di questa Juve che ha dovuto soffrire, ma non è l'unica, allungando la partita fino ai supplementari tra le big che si affronteranno, si incroceranno in questo finale di settimana?
Ma io non parlerei di imperfezioni, parlerei di una squadra che fra titolari e subentrati alla fine dei 120 minuti ha allineato 9 under 22, quindi è chiaro, 6 under 22 chiedo venia, e quindi è chiaro che quando si mandano in campo ragazzi così giovani e così ricchi di talento, ci possano essere dei contraccolpi. Ciò che contava ieri sera era intanto consentire ad alcuni titolari di tirare il fiato. Per esempio Ronaldo non ha disputato tutta la partita, ma quando è entrato in campo si è visto subito quale scossa abbia dato alla squadra nei supplementari, e poi soprattutto valorizzare talenti dell'Under 23, a dimostrazione che disporre della seconda squadra si rivela essere un grande vantaggio per l'allenatore della prima squadra, perché può attingere ad un serbatoio prezioso. Abbiamo visto in azione Portanova, peraltro sull'altra sponda, talenti del calibro di Rovella, di Meleconi, Rovella juventino annunciato. Io credo che il bilancio della serata di ieri sia stato molto positivo per la Juventus, ovviamente perché coronato anche da una vittoria che le consente di accedere ai quarti di finale. Il 27 gennaio allo stadio affronterà la vincente fra Sassuolo e Spal.
Direttore, le big del campionato che arrancano in Coppa Italia, Inter, Juve, Milan, ai supplementari, ai rigori, come mai rispetto a squadre, non ce ne vogliano, minori, ma hanno più la testa al campionato o cos'altro?
No, semplicemente una situazione oggettiva dettata da un calendario molto compresso, da infortuni, tamponi, indisponibilità, squalifiche che inducono fatalmente gli allenatori ad operare una rotazione di titolari sicuramente maggiore rispetto a ciò che sarebbe accaduto in condizioni normali. Ma questa, lo andiamo ripetendo dall'inizio, è una stagione totalmente anomala, è una stagione che ad alcune squadre impone di andare in campo ogni 3 giorni, e non si può pensare che i giocatori siano robot e che ogni qualvolta vengano chiamati in causa offrano e rispondano con prestazioni ai massimi livelli. E lo dimostra l'Inter, lo dimostra lo stesso Milan, che ha affrontato un Toro che aveva regolato con disarmante disinvoltura soltanto 3 giorni prima in campionato. Tutto questo evidentemente conferma l'anomalia di questa stagione, ma questa è la stagione al tempo del Covid, e con questa stagione dobbiamo fare i conti.
Direttore, Mandzukic ha un passo dal Milan. Secondo lei potrebbe mangiarsi le mani la Juventus vedendolo giocare tra le fila del Milan?
Ma io penso che ci sia un tempo per tutto. C'è stato un tempo bellissimo dell'esperienza vissuta da Mandzukic in bianconero, e adesso c'è la possibilità che questo grande calciatore, che desidera più di ogni altra cosa ritornare a giocare in Serie A dopo una parentesi araba, ha questa opportunità. Io credo che il Milan si stia muovendo oculatamente sul mercato, perché accanto alla ricerca di giovani talenti, Simakan ne è un esempio, sebbene l'infortunio patito nelle file dello Strasburgo possa rinviare a giugno la conclusione dell'operazione, il precedente di Ibrahimovic è lì a dimostrare come quando si parla di determinati campioni la carta d'identità non conti nulla. Io rammento ciò che si disse al tempo in cui il fuoriclasse svedese tornò a indossare la maglia rossonera: è troppo vecchio, ha avuto un grave infortunio in occasione della sua esperienza nordamericana, e invece Ibrahimovic si è rivelato fondamentale, ma non solo per il contributo che ha garantito in campo, ma per la leadership che ha assicurato alla squadra, una squadra molto giovane, una squadra ricca di talenti, che ha bisogno di punti di riferimento di grande esperienza. Mandzukic ce lo è.
Direttore, il prossimo turno è praticamente il penultimo appuntamento del girone d'andata, al di là delle partite che si devono ancora recuperare. C'è una squadra che sta meglio in generale e quella che rischia di più da quest'ultimo turno di campionato, sapendo che c'è un derby, c'è Inter-Juventus, e poi le chiedo esplicitamente nella prossima domanda chi pensa che sia più preoccupato tra Antonio Conte e Andrea Pirlo in questo loro primo incrocio?
Ma a questo punto è un primo incrocio, è lunga, molto lunga la strada che porta alla conclusione della stagione. Siamo alla penultima, siamo alla vigilia del penultimo turno di campionato, che comincerà con un derby romano molto molto interessante. Io credo che né l'uno né l'altro allenatore siano particolarmente preoccupati dalla difficoltà dell'impegno. Sanno benissimo che se esiste una gara che non ha bisogno di particolari stimoli da ricercare nei propri calciatori, sia proprio il derby d'Italia. Penso che l'incontro di San Siro ci darà una misura del rapporto di forze tra l'Inter e la Juventus in questo passaggio specifico della stagione. Sappiamo benissimo quanto sia importante questa partita, ma certamente altrettanto sappiamo quanto non sia determinante.
Certo. Incidono gli aspetti extracalcio? Si è parlato tanto e ieri è arrivata la prima mezza missione, anzi una missione per intero da parte di Marotta, che l'Inter a livello societario stia pensando di ridisegnare un po' il futuro. La Juventus chiaramente deve fare i conti anche lei con quanto accaduto. Questi temi interessano i calciatori, incidono, influiscono sul rendimento in campo?
Ma io credo che interessino, e come tutti, non soltanto i calciatori, i quali peraltro però sono consapevoli, riferendoci ovviamente alla realtà juventina ed interista, di giocare in due club più importanti al mondo. Il 28 dicembre scorso il collega Stefano Scacchi su Tutto Sport ha anticipato la questione dei mutamenti di forza tra il governo cinese e il gruppo Suning e la ricerca da parte di quest'ultimo di azionisti che possano essere di minoranza, come Beppe Marotta ha dichiarato ieri sera. Vedremo poi quali saranno i diritti del consiglio di amministrazione straordinario del programma oggi. Detto questo, è evidente che al tempo del Covid chiunque viva nel sistema calcio non possa fare finta che nulla sia accaduto e che tutto continui come prima che dilagasse la pandemia. Mi riferisco alla questione del taglio degli ingaggi, mi riferisco a circa 700 milioni di euro di danni causati dalla pandemia al sistema calcio professionistico italiano, mi riferisco alla richiesta di aiuti che lo stesso sistema ha formulato ad un governo che però, come sappiamo, in queste ore vive momenti decisamente
complicati e difficili.
Ma all'orizzonte si stagliano i fondi di investimento, si stagliano colossi del calibro di Amazon che vuole fare il suo ingresso sulla scena dei diritti televisivi, e sicuramente lo farà per il triennio 2021-2024. In questo momento ciò che è più importante per il sistema calcio italiano è quello di resistere alla pandemia. Non ci sono alternative.
Ecco, a riguardo di questo, sono a pagina 11 di Tutto Sport, introducendo un po' il tema della Supercoppa che sarà immediatamente successivo al big match di San Siro. Super ottimismo per quanto riguarda la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio. Lei ci crede davvero a breve in questa stagione o come ci si dovrà muovere? Dipende naturalmente.
Ma io sono abituato ad assumere sempre un atteggiamento pragmatico nei confronti delle vicende calcistiche, non soltanto di quelle calcistiche. La situazione attuale ci induce a pensare che ancora per diverso tempo, non so quanto, nessuno sa quanto, gli stadi rimarranno chiusi. Ma l'evoluzione della campagna vaccinale, la speranza che sia sempre più massiccia ed estesa, ci consente di alimentare l'auspicio che ad un certo punto della stagione, speriamo prima che la stagione si concluda, una riapertura seppure parziale, graduale, degli stadi ad un pubblico fatalmente ridotto, che osservi tutte le misure anti-Covid, possa essere possibile. Ma, ripeto, oggi è il 14 gennaio,
non vedo né intravedo l'orizzonte segnanti che vadano in direzione opposta rispetto alla situazione attuale.
Direttore Iacobelli, la ringraziamo, la salutiamo, appuntamento per la prossima settimana con lei qui su Radio Bianconera, grazie come sempre.
È stato un piacere come sempre, grazie a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport.
E buon lavoro alla redazione di Tutto Sport con cui interagiamo spesso e volentieri nel corso della settimana.
Non facciamo le vedove di Mandzukic, ragazzi, ricordiamo che il buon Mario aveva bisogno di un periodo di carburazione quando era al top, adesso è un anno e mezzo che non gioca, la Juve non ha tempo e possibilità di rischio per aspettare Mario e sperare che renda, cioè serve una quarta punta pronta e vaccinata per il resto della stagione. Poi ci scrivete ancora, aggiungo che sta bene l'Under 23 ma magari dovrebbe riuscire ad andare in Serie B per avere calciatori più preparati per questa occasione. L'anno scorso è andato un pelo, non ha perso contro una Piacenza,
però,
una squadra
no, però è proprio una questione
Viareggio.
Di livello, è proprio una questione di livello e di
contro
sfide.
Il Carrara? Il Piacenza? Dimmelo in la Reggiana.
Vabbè. No, se volete telefonarvi.
Contro una squadra o Toscana o Emiliana. L'anno scorso la serie l'Under 23 non ha giocato i playoff.
Sì, si è fermato il suo percorso. Adesso non ricordo con quale squadra.
Però, la Reggiana, di Reggio Emilia.
Invece di parlare di queste...
Ah, forse sì. Invece... Hai ragione.
Sì,
hai
adesso ragione. Ti dà ragione.
Siamo in chiusura, eh?
Sì, dirti. Però volevo dirti che invece di pensare con chi, dove, perché, sì. Dovrebbe fare la Juve come Gattuso. Oggi niente allenamento, tutti a pranzo per ricompattare
la squadra.
Guarda
che ogni tanto fa bene.
Niente allenamento oggi per gli azzurri, ma trasferta a Ercolano in un momento cruciale
ogni
della stagione.
Ogni tanto fa bene.
E poi mettiamo sul conto di Manuel. Facciamo così e siamo tutti d'accordo.
Tanto loro non dovrebbero esagerare.
No, ci sta.
Sono calciatori,
ci stanno queste cose, qui sono serio. Gattuso sa come si ricompatta il gruppo, come lo si carica anche per fare... Un po' gruppo, un po' più gruppo di quello che non si... Ma possono andare? È aperto?
Sì, beh, a pranzo sì.
O lo fanno da sport.
Adesso non so, la campagna è zona? Ah, se sei gialla, sono aperti. Vabbè, eventualmente le ASL apre
il
ristorante.
Prima risponde, poi si pone il quesito. Hai capito? Noi invece
siamo
poniamo
in chiusura,
prima il quesito.
Siamo in chiusura, ciao a tutti, grazie mille, grazie Manuel, ci risentiamo domani alle 13 con Cose di Calcio.
Voleva invitarmi a pranzo, ciao,
vai,
domani!
Vai, c'è un treno che ti aspetta, ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.